al centro-sinistra relativa a informazioni su finanziamenti settore cultura. Prego, grazie, la parola.
Grazie, buonasera a tutti, ne approfitto per salutare. Allora, premesso che le comunicazioni della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, assunte al protocollo del Comune di Novi, con numero 2305 del 14/2/2018 per Novi Cult 360 e numero 2304 del 14/2/2018 per Legalmente, comunicano la concessione rispettivamente di 25.000 euro e 20.000 euro per un totale di 45.000 al Comune di Novi di Modena. Con determina numero 46 del 5/3/2018 avente come oggetto accertamento contributi da Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, progetto Novi Cult 360 e progetto Legalmente anno 2018, vengono accertati euro 45.000 sui progetti culturali. In data 19/3/2018 la Giunta ha approvato la delibera avente ad oggetto progetti culturali finanziati con contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi anno 2018, approvazione, definizione e linee d'attuazione. Considerato che siamo ad aprile 2018 e dei progetti nominati negli atti precedenti nessuno è a conoscenza, considerato che 70.000 euro circa è il totale a disposizione per lo sviluppo dei progetti, che comprende sia il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, sia la cifra messa a disposizione dall'amministrazione, si chiede al Sindaco e alla Giunta informazioni in merito a Novi Cult 360, significato del nome, data di avvio e contenuto del progetto, programmazione degli eventi, target di età coinvolto, preventivo di spesa e provenienza dei finanziamenti utilizzati. Informazioni in merito a Novi Form 360, significato del nome, dato di avvio e contenuto del progetto, programmazione degli eventi, target di età coinvolto, preventivo di spesa e provenienza dei finanziamenti utilizzati. Informazioni in merito a Legalmente, come si intende proseguire il progetto, con quali collaborazioni e se è previsto in fase conclusiva un'analisi di ricaduta territoriale. Volevo anche ringraziarvi perché ci siamo scordati di chiedere la discussione in Consiglio Comunale, insomma avete deciso di trattare comunque, quindi intanto grazie in anticipo.
Bene, Giulio Olivetti ha terminato. Bene, do la parola a Montanari Elisa, Assessore Cultura e Istruzione.
Si sente? Sì. Ok. Allora, rispondo come assessore competente alla interrogazione numero 581 del 2018, del 19 aprile 2018. Allora, io ho preso pari pari quello che mi avete scritto e ho cercato di rispondere a tutte le quesiti. Allora, parto da Novi Cult 360, alla fine farò il preventivo finale perché dopo vedrete che abbiamo fatto delle cose aggregate, quindi mi viene più comodo farvelo alla fine. Allora, il significato del nome, il nome Novi Cult 360 si riferisce alla promozione musicale, artistica e culturale sui tre territori del nostro comune, Novi, Rovereto e Sant'Antonio e Mercadello. Quest'anno si è cercato di promuovere un unico progetto su tutto il territorio del comune, non solo al PAC, in grado di avvicinare il capoluogo e le frazioni tramite la creazione di una serie di eventi e laboratori finalizzati a promuovere la circolazione dei cittadini all'interno del territorio. I contenuti di Novi Cult sono le performance teatrali, concerti, laboratori di promozione alla lettura, mostre, incontri con espositori, collaborazioni con associazioni del territorio su eventi culturali condivisi. È prevista inoltre la realizzazione e gestione di pagine Facebook dedicate alla rassegna, alla promozione degli eventi, su piattaforme e forum dedicate al mondo della cultura, la costituzione della mailing list dedicata, la progettazione e lo sviluppo di materiale pubblicitario. Targa e programmazione degli eventi. Allora, gli eventi sono previsti da giugno 2018 a marzo 2019, sono previsti 6 spettacoli per bambine e famiglie, 2 date a giugno, 1 data agosto-settembre, 1 per la fiera d'ottobre, 2 date novembre-dicembre-gennaio. Poi è previsto un concerto tributo ai nomadi, inizia estate, giugno, la promozione alla lettura per utenti adulti della biblioteca, settembre il corso e ottobre una gara di lettura, una rassegna sui pittori novesi dove ci sarà un'anteprima per la fiera d'ottobre, 2 mostri personali di pittori novesi professionisti, una mostra dilettantistica e una mostra con i ragazzi delle scuole medie che prima incorteranno gli artisti a scuola. Il periodo quindi sarà da ottobre a dicembre 2018. Poi le altre collaborazioni con l'associazione in corso d'anno. che si presenteranno. Novi Form 360, significato del nome, il nome si riferisce alla qualificazione professionale e all'implementazione delle competenze inerenti alle nuove tecnologie, realizzando attività laboratoriali in collaborazione con le associazioni, le scuole superiori dell'Unione Terre d'Argine e le aziende del territorio e rivolte ai ragazzi di tutto il comune. Contenuti, la realizzazione di un laboratorio di meccatronica e robotica all'interno dei locali del PAC di Novi per formare i ragazzi al mondo del lavoro in modo innovativo e concreto, soddisfacendo il bisogno delle aziende del territorio e incentivando il dialogo con esse. Il laboratorio, gli obiettivi del laboratorio sono facilitare l'occupazione giovanile, contrastare la dispersione scolastica, acquisire competenze tecniche di ricerca e di lavoro di gruppo, abilità di collaborazione, comunicazione, condivisione delle proprie idee, alfabetizzazione ICT, problem solving, CV, inglese tecnico di base, sostenere la progettualità dei ragazzi e le loro esperienze di alternanza scuola-lavoro, creando una rete tra scuole, comune e azienda. E questo laboratorio inoltre sarà dato a disposizione anche la scuola ad associazioni per la realizzazione di eventuali altri corsi che volessero realizzare con i ragazzi. Questo perché in particolare la scuola ha pensato di fare dei laboratori aperti a partire da settembre e quindi di tenere aperto anche il pomeriggio, quindi chiedeva di poter usufruire anche di spazi del comune al di fuori dei propri locali. Data di avvio del progetto: il progetto è già attivo da febbraio 2018 e l'attivazione del laboratorio è prevista da ottobre 2018, quando le scuole riprendono le lezioni a pieno ritmo. Referente del progetto Martinelli Recarno, nostro consigliere comunale, che ha contatti con le aziende ed ha visitato a partire da febbraio i laboratori di meccatronica e robotica dell'Opificio Golinelli di Bologna e delle scuole Focherini di Carpi, le quali ci hanno dato la disponibilità per attivare una collaborazione gratuita con la nostra scuola. Target e programmazione degli eventi: massimo laboratorio rivolto a massimo di 12 studenti di 14-16 anni, prima e seconda superiore, studenti delle scuole professionali e tecniche con precedenza ai residenti di Novi. Fasi del progetto sono: contatto con le scuole superiori per una collaborazione, quindi per i crediti formativi e per ovviamente agganciare i ragazzi, e di questo me ne occuperò io. Evento di presentazione e conferenza stampa, visita guidata in azienda dove il personale darà spunti ai ragazzi per migliorare il sistema di lavoro e i prodotti dell'azienda stessa, quindi fa una richiesta di progettazione ai ragazzi. I ragazzi tornano in laboratorio con il formatore e devono selezionare quindi un progetto in comune e da poi presentare all'azienda. Eventuali altre visite guidate che l'azienda ha dato la disponibilità di effettuare per verificare la fattibilità del progetto o portare modifiche, fase di realizzazione del progetto in laboratorio con presentazioni in PowerPoint o simili dove devono emergere requisiti, le fasi di ricerca, gli obiettivi, fasi di realizzazione e conclusione, quindi il prototipo finale, e presentazione del progetto in azienda con restituzione ai ragazzi circa le potenzialità del loro progetto, cioè la fase di valutazione. Provenienza dei finanziamenti per Novi Cult e Novi Form. Allora, Novi Cult e Novi Form rientrano in un unico progetto per il quale abbiamo chiesto un finanziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio. 14.000 euro li ha messo il Comune, 25.000 euro sono stati erogati dalla Fondazione, per un totale di 39.000 euro. Dopo vi spiego anche il resto del preventivo. Per il preventivo Novi Form, per le attrezzature e il materiale per il laboratorio sono previsti 5.000 euro, per i quali si procederà noi come comune all'acquisto, perché è il materiale comunale, e per il formatore sono previsti 4.000 euro, affidati tramite gara per un totale di 9.000 euro, solo Novi Form. Legalmente è un progetto in continuità con le attività iniziate l'anno scorso rivolte alla scuola e alla cittadinanza in collaborazione con le associazioni e l'ASL e che hanno visto la realizzazione della rassegna sulla disabilità da ottobre a dicembre 2017 patrocinata dall'ufficio scolastico regionale, l'incontro col testimone rivolto alla scuola e cittadinanza, serata con Giovanni Impastato a Rovereto, spettacolo teatrale su Giovanni Falcone a Novi, anche questo rivolto alla scuola e cittadinanza, attività di sistema della biblioteca sul tema della legalità, iniziative del 25 novembre su tutti e tre i territori, realizzazione di iniziative per il mese di marzo 2018 con in collaborazione con le scuole, ASL, associazioni, parrocchie e centri giovani, ad esempio il concorso letterario con i ragazzi delle terze medie sul tema della violenza contro le donne e legato al progetto delle panchine rosse, realizzazione di banner che sono stati appesi in comune relativi alle visite guidate svolte dalla scuola primaria e dall'infanzia di Rovereto, in relazione alla mappatura del territorio, propedeutica alla realizzazione del Consiglio Comunale sociale dei ragazzi. In questo senso, gli eventi e iniziative previsti nel progetto Legalemente e per i quali abbiamo chiesto un finanziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio, possiamo da dire che sono partiti da aprile 2018 e andranno fino a marzo 2019. Il progetto Legalemente prevede diverse linee di intervento, tutte inerenti ovviamente al tema della legalità. Allora, ci sarà la realizzazione di eventi su tutto il territorio del Comune per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della legalità, realizzati direttamente dal Comune in collaborazione con le associazioni, come ad esempio il 6 aprile 2018 con l'evento in collaborazione con SPI, CGL e CNN sul tema della mafia, rivolto alle classi seconde al mattino e a tutta la cittadinanza la sera. Ospiti dell'evento sono stati i genitori di Domenico Gabriele, ragazzino vittima innocente di mafia, un imprenditore Rocco Mangiarti, imprenditore che si è rifiutato di pagare il pizzo e ha fatto condannare i suoi estorsori. Ci sarà uno spettacolo itinerante sulla mafia a settembre, uno spettacolo per bambini sulla legalità da svolgersi da ottobre e dicembre, uno spettacolo per il 25 novembre, la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la rassegna sulla disabilità tra ottobre e dicembre 2018, dove chiederemo anche quest'anno il patrocinio dell'ufficio scolastico regionale e la collaborazione della scuola, uno spettacolo sulle donne per marzo 2019, uno spettacolo sulla legalità rivolto agli adulti, febbraio-marzo 2019. La mia che macchina? Ah, la Dacia. Ah, ok. Niente, si figure. Altre iniziative in collaborazione con le associazioni, la rassegna tappeto narrante sul tema della legalità rivolta ai piccolissimi, 2-6 anni. È in corso la programmazione poi di una serata sul tema della violenza contro le donne realizzata in collaborazione con le forze dell'ordine, i servizi sociali, ASL e Vivere Donna. L'altra linea di intervento Legalemente è la creazione di un percorso urbano sulla legalità in 3 quartieri di Rovereto intitolati ai morti ammazzati di mafia attraverso l'installazione di totem con disegni scritte, lo spettacolo itinerante citato sopra e concerti, il tutto in collaborazione con l'AMPI e con la realizzazione finale settembre-ottobre 2018. L'esame di mercato per i totem è iniziato il 5 aprile e il contatto con l'artista l'11 aprile. Creazione di uno spazio donne all'interno dei locali della Casa della Salute e del Nido di Novi di Modena in collaborazione con l'ASL, il Servizio Sociale, l'Associazione Vivere Donna che si occupa appunto dell'accoglienza delle donne vittime di violenza e le scuole del territorio. Lo spazio è rivolto alle donne, bambini e famiglie. Si arrederanno una stanza e l'atrio, sala d'attesa all'interno della Casa della Salute di Novi di Modena in modo da creare uno spazio accogliente per ospitare donne tutta la settimana che allattano o che devono cambiare il loro bambino. Questo spazio di allattamento rimarrà sempre aperto seguendo gli orari della Casa della Salute. Accogliere bambine e famiglie quando escono dalla pediatria il mercoledì mattina e devono sostare 30 minuti nella sala d'attesa per il vaccino. In questa giornata sarà presente Silvia Perdrazzi del Comune o dei volontari per arredare lo spazio dell'atrio con angoli e giochi per i bambini. Offrire uno spazio alle ostetriche e ginecologhe per aiutare le donne nella fase di allattamento. Aprire uno sportello permanente fisso di Vivere Donna per accogliere e sostenere le donne vittime di violenza in collaborazione con i servizi sociali, fare attività di formazione e sensibilizzazione in diversi campi e rivolta alle donne e alle loro famiglie con la collaborazione degli operatori della Casa della Salute, pediatra, ginecologo, ostetrica, dell'associazionismo, della scuola, del centro per le famiglie, del centro bambini famiglie e delle forze dell'ordine. In questo senso gli operatori della Casa della Salute potrebbero usufruire anche di un locale del Nido di Novi per fare incontri di gruppo in un contesto più accogliente attrezzato per proiezioni video. A partire da febbraio abbiamo realizzato incontri di condivisione del progetto con l'ASL, Vivere Donna e Servizi Sociali. Stiamo aspettando la convenzione dell'ASL, dall'ASL con Vivere Donna, che non era stata attivata negli anni precedenti, e abbiamo pitturato lo spazio dell'ex CUP e iniziato ad acquisire i preventivi fatti in collaborazione con le ostetriche. Dal 28.03, cioè da marzo, fino al 12 aprile. A breve procederemo all'acquisto dei materiali e speriamo di riuscire ad aprire lo spazio a luglio 2018, però aspettiamo la convenzione dell'ASL. L'ultima linea di intervento è la realizzazione di attività propedeutiche e formative per implementare il Consiglio Comunale dei Ragazzi. A partire da febbraio 2018 è partita l'iniziativa. Sono stati realizzati degli incontri formativi con Vanna Scaltriti, prof delle medie, referente del progetto Legalità ed ex sindaco di Rolo. Intervista a scuola il 19 aprile con i ragazzi delle prime e seconde medie in occasione della conclusione del loro compito di realtà, dove hanno realizzato la mappatura del territorio, luoghi di nuovi che piacciono, non piacciono, perché vengono vissuti come pericolosi o sicuri, o come cambierebbero loro questi luoghi. Le proposte fatte dai ragazzi su come modificare il loro territorio sono state precise, realizzabili e molto interessanti, cosa che ci spinge ancora di più a credere nelle potenzialità di un consiglio comunale dei ragazzi. Prossima intervista sarà a Rovereto qui a maggio, finito il loro compito di realtà. Con il finanziamento della Fondazione di Cassa di Risparmio abbiamo destinato 3.000 euro per realizzare incontri con un formatore per capire quale tipologia di consiglio comunale dei ragazzi adottare sul nostro territorio, perché ce ne sono diversi secondo dei territori e dei bisogni, e come realizzare le prime attività con la scuola. Queste attività partiranno da settembre 2018 con gara a giugno 2018. Finanziamenti di legalmente 10.000 sono del comune, 20.000 sono stati finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio per un totale di 30.000. L'analisi della ricaduta territoriale, io l'ho interpretata così, poi magari mi chiederete se la facciamo sicuramente attraverso la restituzione della scuola come abbiamo fatto l'anno scorso, quindi insomma con i ragazzi, l'afflusso alle iniziative, allo spazio donne, quindi anche da parte degli operatori chiederemo una valutazione, la restituzione degli operatori dell'ASL e delle donne e famiglie che frequentano la Casa della Salute, poi ovviamente se avete altre proposte, benissimo. Preventivo, allora vi faccio un po', abbiamo dovuto aggregare gli spettacoli e gli eventi di Novi Calte legalmente per fare un unico bando, perché sennò diventava un po' dispendioso a livello di tempo. Allora, parto quindi dagli eventi di promozione culturali, Novi Calte, gli artisti, abbiamo messo 17.500 euro, legalmente artisti 6.000 euro, Novi Calte service 4.000 euro, legalmente ospitalità 1.000 euro, per un totale di 28.500 euro. Le procedure di gara sono iniziate con determina 81 in data 16 aprile e l'affidamento è previsto per fine maggio 2018. L'avviso pubblico è stato pubblicato in data 17 aprile e appunto, come ho detto prima, gli spettacoli si prevedono da giugno 2018 a marzo 2019. Abbiamo la SIAE 2.000 euro per Novi Calde, 2.000 euro per legalmente, per un totale di 4.000 euro che si impegneranno quando verrà affidata la promozione culturale e definiti gli spettacoli. Per quanto riguarda la pubblicità, volantini, Novi Calde, nuovi formi, volantini, abbiamo stanziato 1.500 euro. Pubblicità sui social 3.500 euro, legalmente pubblicità sui social. Sono iniziate le procedure di gara con richiesta di preventivi in data 17 aprile con protocollo 5732 e le attività partono dal 15 maggio 2018 a marzo 2019. Attrezzature, nuovi form, avevo già detto 5.000 euro che prenderemo noi direttamente con preventivi, e formazione invece ci sarà un bando di gara. Legalmente, totem della cartellonistica, quello spettacolo e quella riqualificazione urbana, 4.000 euro per i totem, collaboratori esterni 2.000 euro, e, come ho detto prima, è iniziato l'esame di mercato per il totem il 5 di aprile e la realizzazione ci sarà a metà settembre. E il resto ve l'ho detto. Qua tappeto narrante sono stati stanziati 1.000 euro ed è stato effettuato con affidamento diretto di materiale. E poi per le collaborazioni con associazioni sono stati stanziati 1.500 euro e per Novi Calte e legalmente 1.000 euro per un totale di 2.500 euro, e questi verranno spesi in relazione ai singoli eventi destinati singoli, il tutto in totale di 69.000 euro. Questo è.
Grazie. Passo la parola a Olivetti per il centro-sinistra.
Grazie mille, insomma, anche per il tempo dedicato a spiegare nel dettaglio, quindi insomma ci riteniamo soddisfatti della risposta. Grazie ancora.
Lo passo. Leggerei un documento che è stato sottoscritto da tutti i capigruppo. Facciamo l'appello. Bene, allora facciamo prima l'appello, scusa.
Diacci Enrico, Bacchelli Susanna, Diacci Marzia, Fabbri Mauro, Fracavallo Alessandro, assente, Galiotto Gloria, Grossi Giorgia, Martinelli Riccardo, assente, Montanari Elisa, Tioli Claudio, Turci Elisa, Zanardi Matteo, Ferrari Marco, Olivetti Giulia, Rossi Marina, Zenoni Dario, D'Elia Franco. I presenti sono 15, la seduta è valida.
Come dicevo, leggo un documento sottoscritto da tutti i capigruppo. Oggetto: atto di vandalismo ai danni della lapide in ricordo di Demos Malavasi, condanna di tali manifestazioni di matrice nazifascista. La notte tra il 26 e il 27 marzo 2018 a Maranello è stato commesso un atto di vandalismo ai danni della lapide in ricordo dell'antifascista Demos Malavasi, il primo caduto della resistenza novese. Demos Malavasi, nato a Novi di Modena il 2 novembre 1912, passò gran parte della sua vita in carcere a causa della sua attività antifascista. Avido di sapere, conoscere e imparare, non smise mai di studiare, nemmeno durante i periodi di prigionia. Grazie alla sua preparazione e alle doti organizzative, Demos assunse un ruolo da dirigente per la lotta antifascista a Novi di Modena. Consapevole della sua forza ideale e delle ragioni della sua lotta, Demos fu un uomo di carne e ossa, ma con le paure, le ansie e i timori di ogni uomo. Tratti che lo facevano amare dai compagni e allo stesso tempo rappresentarono le ragioni della sua forza di dirigente. Il 21 agosto 1943, dopo la caduta del regime, Demos venne liberato e poté finalmente riabbracciare la famiglia. Poche settimane dopo fu richiamato alle armi e ucciso dai nazifascisti, la notte successiva all'armistizio in una scuola a Maranello. Citando le parole pronunciate dal Presidente Emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, il 22 aprile 2018, l'uso ed il riferimento ai simboli legati al fascismo sono soltanto una manifestazione di ignoranza e irresponsabilità. I diritti, la democrazia e la libertà sono stati conquistati e riconquistati attraverso una storia lunga e drammatica. E bisognerebbe che anche le nuove generazioni non li devono considerare quasi un'eredità di cui beneficiare senza chiedersi da dove venga questa eredità. Viene dalle lotte antifasciste, dal movimento partigiano, viene dalla resistenza e dall'assemblea costituente. Sono le basi su cui sono costruiti i grandi valori e i beni di cui oggi possiamo disporre. Gesti come quello compiuto a Maranello e i numerosi altri a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi non possono essere considerati semplici bravate. È necessario che le istituzioni assumano una posizione di aperta condanna nei confronti di tale manifestazione. Io ringrazio tutti i capigruppo e chiedo a loro se sono d'accordo che la dichiarazione venga pubblicata dal Comune. Olivetti, Giulio, D'Elia, Franco. Bene, io... Sì. Io passo l'oggetto alla dottoressa Anna. Bene. A questo punto credo possiamo cominciare partendo dal primo punto, che è il comunicato del sindaco sulla nomina di un nuovo assessore comunale. Prego il sindaco Diacci.
Buonasera a tutti, benvenuti. Intanto devo scusare il nuovo assessore, la dottoressa Semighini, che per impegni precedenti alla nomina di assessore questa sera non può essere presente per presentarsi. Il nuovo assessore ai servizi sociosanitari è quindi la dottoressa Elisa Semighini, novese, nata nel 1971, laureata in scienze biologiche all'Università di Modena. Ha lavorato per quasi 20 anni nel campo dell'ambiente, occupandosi della gestione di impianti di trattamento rifiuti. Ha sempre avuto la passione per i viaggi e la natura e fin da piccola ha frequentato il circolo naturalistico novese, partecipando alle attività di sensibilizzazione alla protezione dell'ambiente, di conoscenza del nostro territorio e alle escursioni in pianura e in montagna. Dal 2008 ha ripreso gli studi con l'intento di indirizzare la sua attività professionale verso la cura della persona, attraverso la nutrizione. Ed ora opera come libera professionista, oltre che in alcune organizzazioni di volontariato che si occupano di meditazione e di cammini.
Grazie, Sindaco.
Su questo possiamo passare all'altro.
Se qualcuno deve dire qualcosa, ma per me è una semplice comunicazione. Non so, o qualcuno vuole ribadire per qualche motivo. Bene, allora passiamo al secondo punto, che è l'ordine del giorno di Olivetti Giulia, capogruppo insieme al centro-sinistra, relativo a valorizziamo i giovani talenti del territorio partendo dal mondo culturale. Grazie. Passo la parola a Olivetti Giulia insieme per il centro-sinistra.
Grazie. Premesso che il sisma del 2012 ha duramente colpito il nostro comune e ci ha privato dei punti di riferimento culturali e di comunità come la biblioteca comunale e gli edifici pubblici. Premesso che l'amministrazione ha deciso di affiancare alla ricostruzione delle case importanti investimenti per ridare alla nostra comunità servizi innovativi e opportunità coinvolgendo i saperi e i talenti locali. Considerato che la cultura e la conoscenza sono le basi per la rinascita della comunità e che si trovano ad affrontare il post-calamità. Considerato che la scelta fatta ha ottenuto risultati di grande rilevanza, riavvicinando cittadini di tutte le età ai progetti culturali via via proposti. Tenuto conto che nell'autunno 2016, grazie al contributo della Fondazione Casa di Risparmio di Carpi, è iniziato un progetto di street art finalizzato alla riqualificazione urbana. Tenuto conto che questo progetto ha valorizzato il nostro comune richiamando artisti di fama internazionale che hanno lasciato opere di valore culturale ed economico rilevanti e citate nelle più famose pubblicazioni specializzate. Al progetto ha contribuito in modo determinante un artista locale, un cittadino del nostro comune, che ha lavorato con passione alla riuscita del progetto ed è stato decisivo per portare a nuovi gli altri artisti. Per valorizzare il percorso fatto e creare un processo di rigenerazione culturale, l'ideatore e fondatore ha creato l'associazione culturale Totart. A questa associazione hanno aderito altri cittadini per dare sostegno e nuova vitalità per il proseguimento del progetto iniziato. L'amministrazione attuale ha scelto di non continuare questo percorso di rigenerazione culturale nemmeno attraverso finanziamenti terzi come quello della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. L'amministrazione attuale, invece di valorizzare i giovani talenti del territorio che collaborano anche con associazioni locali, ha preferito intraprendere un percorso accusatorio nei confronti dei fondatori del progetto, legandosi addirittura al corretto utilizzo del logo del progetto. Considerato che abbiamo letto nei giorni scorsi un comunicato stampa dell'amministrazione di Acci che con toni a dir poco sproporzionati chiama in causa e diffida proprio l'artista, nonché nostro concittadino in relazione al progetto Totart sopra richiamato. Considerato che un comunicato che nella sua sproporzionata volontà accusatoria rischia di creare nell'artista difficoltà nello svolgimento della propria attività, senza quanto si desume dal comunicato motivazioni cogenti e comprensibili da giustificarne i toni, tutto ciò premesso e considerato impegna il sindaco e la giunta a ritirare questo comunicato dal web e a non pubblicare in futuro comunicati stampa rivolti ad un solo concittadino citandolo per nome e cognome e accentuando così sproporzione dei ruoli, a riprendere un dialogo con il mondo culturale presente sul territorio evitando di ostacolare le associazioni locali, a riconoscere l'attività svolta nel progetto Totarte e a mettere in campo azioni propositive a fine di agevolare il proseguimento dell'attività dell'associazione, più rispettando la scelta come amministrazione di non proseguire con il finanziamento di tale attività, a riconoscere e valorizzare i giovani talenti del nostro comune.
Grazie. Passerei la parola direttamente al sindaco Diacci.
Grazie Presidente. Io vorrei fare un intervento il cui tema di fondo è quello della correttezza dei rapporti istituzionali nella gestione delle iniziative sul territorio. Mi riferisco in particolare alle iniziative culturali promosse dalla precedente amministrazione comunale e allora assegnate con procedura di gara nell'aprile 2017 alla società cooperativa CEFAC, Centro Formazione Alta Cultura di Carpi. CEFAC, assegnataria del bando comunale, formalmente interlocutore del comune, aveva l'artista locale tra i referenti sul territorio. Dopo il cambio di amministrazione, l'artista locale ha più volte tentato di assumere direttamente la gestione del progetto in prima persona, coinvolgendo il meno possibile la stessa CEFAC e cercando di ottenere dal nuovo assessore alla cultura una conferma del suo ruolo che andasse anche oltre la scadenza naturale del progetto, comunque portato a totale compimento dalla nostra giunta. I rapporti si sono definitivamente deteriorati con la messa in liquidazione di CEFAC, che ha impedito lo svolgimento delle attività già previste per i mesi di novembre e dicembre, lasciando così un vuoto nelle proposte culturali e rendendo tesi i rapporti con gli artisti e gli operatori locali che non hanno percepito in tutto o in parte i loro compensi. In particolare vorrei darvi alcuni dettagli in ordine cronologico per comprendere meglio la vicenda. Ad inizio novembre c'è stato un incontro informale in cui ci è stata resa nota la sospensione dell'attività da parte di CEFAC. Da verifiche successive effettuate dagli uffici verrà poi evidenziato lo stato di messa in liquidazione della stessa cooperativa. Il 10 novembre dell'anno scorso è avvenuta senza nostra autorizzazione la modifica del logo e del nome della pagina Facebook che si chiamava Galleria d'Arte PAC, che il 4 novembre aveva pubblicizzato di aver raggiunto i 1000 iscritti. E questa pagina era in gestione a CEFAC per il progetto che stava portando avanti per conto del Comune. Il nome diventa TOTART Associazione Culturale e il logo TOTART, che già c'era nella pagina, perde però il vecchio riferimento alla Galleria d'Arte PAC. Si trovano ancora i riferimenti ai loghi precedenti sia nello storico della pagina Facebook, che potete verificarlo direttamente, sia nel gruppo 6 di 9 se. Il 15-11 l'artista locale scrive: «Abbiamo deciso di evolvere il TOTART Festival, che sbarcato a Novi di Modena nel 2016 e giunto alla sua seconda edizione, non si vuole più fermare». Il 21-11 quindi l'amministrazione decide di segnalare, tramite una lettera, l'uso improprio del logo e della pagina Facebook a CEFAC, alla cooperativa con cui erano intrattenuti i rapporti. L'11 dicembre c'è una richiesta di ritiro chiavi, quindi di avere a disposizione le chiavi dei locali, allo scopo di pulire gli spazi e di rimuovere il materiale ancora presente al PAC. Sulla richiesta viene scritto svuotamento deposito. In realtà l'intenzione era di effettuare nella stessa sera dell'11 dicembre, secondo un utilizzo non concordato con l'amministrazione dello spazio pubblico, un'iniziativa promozionale della nascente associazione. L'artista locale scrive su Facebook: «Stasera saremo nella nostra vecchia casa, quella che era la Galleria PAC, con il nostro infopoint dalle 18.30 alle 20.» Il 2 gennaio, dopo vari solleciti informali, un'ulteriore lettera a CEFAC e per conoscenza l'artista locale viene richiesta la restituzione delle chiavi e il definitivo svuotamento del deposito presso la sala Expo del PAC. Fino al 13 febbraio, però, le chiavi non vengono riconsegnate, vengono restituite dopo ulteriori solleciti, appunto il 13 febbraio, con l'intervento della Polizia Municipale, ma il materiale presente nella sala non viene rimosso ed è tuttora presente. In conclusione, la continuazione dell'attività in essere da parte dell'artista locale tramite ulteriori iniziative pubbliche o attività sui social network reca pregiudizio all'amministrazione comunale poiché sfrutta la notorietà della pagina, del nome e del marchio di un'iniziativa pubblica che era stata finanziata con soldi pubblici a partire dall'amministrazione di centrosinistra nel 2016. Il tema quindi, a mio parere, non è la street art o la promozione culturale, ma un corretto rapporto tra l'artista locale e le istituzioni. Ad ora nessun contatto di chiarimento con l'amministrazione o un'eventuale proposta per superare gli ostacoli per una ripresa del rapporto non è avvenuto nemmeno dopo il comunicato del 16 aprile.
Grazie. Qualcuno vuole intervenire? Lascio la parola al consigliere e capogruppo Delia Franco di Rinnovi Lega Fratelli d'Italia.
Presidente, una vera valorizzazione dei giovani e dei loro talenti è importantissimo. Grazie. E si traduce con solo nella cultura. Che la proposta arrivi dal centro-sinistra, che negli ultimi anni ha fatto pochissimo e anche male, ci lascia un po' scettici. Come il famoso progetto dei murales, totalmente finanziato dal Comune, con fondi pubblici, ideato, votato e approvato dall'amministrazione precedente, ma l'esecuzione è stata fatta dalla dirigenza del sindaco Giaci. Sarebbero questi gli interventi necessari per valorizzare i giovani? Il futuro dei nostri ragazzi mi rende molto dubbioso. Il lavoro, oltre alla cultura, è una componente molto importante perché rende appetibile un territorio, tuttavia mi chiedo come un giovane attualmente possa scegliere di costruirsi una famiglia qui dove l'iniziativa imprenditoriale è scarsamente stimolata e le aziende non sono aiutate e tutelate. Invece di rimanere con le mani in mano, la Giunta Giaci dovrebbe impegnarsi a garantire le dovute agevolazioni fiscali per dare la possibilità e l'opportunità ai giovani di aprire nuovi esercizi commerciali o piccole attività aziendali nel nostro comune e soprattutto nelle frazioni che lentamente sono abbandonate. Concordo nel valorizzare i giovani talenti, ma limitarsi alla cultura rende la proposta irrilevante e insufficiente. Per rendere il comune una città fertile per i giovani, la cultura non basta. Perciò invito ad aumentare la portata di queste proposte per avere una Novi più giovane e proiettata al futuro delle nuove generazioni, altrimenti di questo passo per loro non rimarrà più niente. Grazie.
Grazie. Passo la parola alla dottoressa.
Io vi chiedo una cortesia. Quando leggete dei testi scritti, se alla fine della lettura potete consegnarmeli, perché così poi noi li riportiamo a verbale, così come sono stati letti, perché durante la lettura sintetizzarli è complicato. Quindi vi chiederei questa cortesia. Ecco, grazie.
Grazie Delia. Qualcun altro vuole prendere la parola? Do la parola a Rossi Marina, consigliere insieme per il centro-sinistra.
Rispetto a quanto detto sia dal sindaco che dal consigliere capogruppo Delia, trovo alcune inesattezze. Innanzitutto è stato un progetto non finanziato dal comune, ma come è stato detto, insomma, è stato un progetto finanziato in parte sì dal comune, ma in grande parte dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Questo è il progetto TOTART, che poi era all'interno di un progetto allora più grande. Il progetto TOTART era solo un ramo di quel progetto culturale presentato in fondazione. La Giunta Giaci, come ha detto il sindaco, l'ha portata a termine appena si è insediata, perché non per scelta, ma perché comunque c'erano delle convenzioni in atto e degli appalti, come ha fatto notare il sindaco. Ma a parte la risposta meramente tecnica e la cronostoria del rapporto tra l'associazione e il comune, non c'è la risposta politica, a mio avviso, cioè la risposta politica di questa amministrazione sulla valorizzazione dei giovani proprio partendo dalla cultura, che è il titolo del nostro ordine del giorno. Io posso capire che i rapporti si siano intesiti, ma non era questa la finalità dell'ordine del giorno, e neanche di puntualizzare cosa gli episodi, lo scambio, chiavi, non chiavi, cioè capisco che sia stato da entrambe le parti evidentemente difficile, come ha esposto il sindaco e come si è potuto capire dalle parole del sindaco, ma questo non voleva essere la nostra intenzione. La nostra intenzione è appunto sì che si riesca a lavorare con le associazioni locali, e questa associazione in particolare è credo una delle poche nel territorio che si possano contare su una mano, le associazioni culturali che fanno cultura e non fanno anche altro, o non fanno enogastronomia, cioè lo sappiamo benissimo. Mi dispiace che l'assessore Montanari sia assentata dal consiglio proprio su questo ordine del giorno. Credo anche che non sia estremamente corretto, ma qua mi fermo, perché ognuno prende le sue scelte e fa quello che ritiene opportuno. Non lo sapevo, ma basta dire, cioè, non lo sapevo, mi scuso, seriamente, se no non avrei mai fatto un intervento. No, ma ci sono state anche altre assenze al Consiglio, non è che, mamma mia. Comunque, torniamo a noi. Mi scuserò, manderò un messaggio all'assessore Montanari, perché veramente non l'ho sentita, se no non avrei mai detto queste cose. Comunque volevo anche mettere il punto sulla sproporzione del comunicato stampa. Io mi chiedo, ma adesso tutte le volte che avete un problema con un cittadino fate un comunicato stampa con scritto nome e cognome del problema che avete e accusate il cittadino, o proviamo a fare e a dare un'idea di insieme e comunicato stampa permettendo, non accusando un singolo cittadino che comunque di fronte a un'amministrazione non si può difendere, perché ci sono la sproporzione dei ruoli, cioè non avrà mai il richiamo che ha un'istituzione. Io non ho mai visto, poi se esiste, me lo farete notare, un comune che fa un comunicato stampa con scritto nome e cognome di un cittadino accusandolo. Secondo me si poteva intanto spiegare la situazione, perché ragazzi, cioè, l'avete spiegato, in parte l'ha spiegato il sindaco, in parte no, ma chi legge il comunicato stampa, proviamoci a mettere dall'altra parte, ma cosa capisce? Cioè, ma cosa capisce? È un danno all'immagine di un professionista giovane emergente del nostro territorio, e credo che questo sia estremamente scorretto, a prescindere dal rapporto che ora si è incrinato tra il soggetto, il libero professionista e l'amministrazione. Perché cosa crediamo, che nell'arco dei 5 anni non avrete problemi con altri liberi professionisti? Allora dopo tutte le volte ci troviamo il comunicato in cui l'amministrazione accusa Pinco Pallo, o invece di magari fare un comunicato in cui spiega le motivazioni, poi dopo i cittadini sono liberi di pensarla come vogliono.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Giorgia Grossi, capogruppo dell'Lista Civica Noi.
Si sente se parlo a questa distanza, perché ultimamente con i microfoni ho avuto dei problemi anche in altre sedi. Dunque, valorizziamo i giovani talenti del territorio partendo dal mondo culturale. Mi verrebbe da dire, sì, va bene, però non solo. Anche la risposta all'interrogazione prima che ha dato l'assessore Montanari ha fatto uno spettro di quelle che sono le collaborazioni che vanno dalla scuola all'ASL, alla formazione, ai laboratori. E e quindi occorre valorizzare i giovani talenti a prescindere da che cosa si intenda poi per cultura. Giovani talenti potrebbero essere anche ragazzi che hanno capacità di esprimersi con delle qualità o con dei virtuosismi specifici anche in settori che non sono necessariamente la cultura figurativa, potrebbe essere anche lo sport. Quando poi, però prima il consigliere, la consigliera Rossi faceva riferimento che questo ordine del giorno tende a valorizzare i giovani talenti, è vero però che negli impegna fa un preciso riferimento a questo comunicato, quindi ai rapporti che ci sono stati con questo artista locale ed con alcuni comportamenti che sono venuti. Come diceva prima il sindaco, dal momento in cui è stato pubblicato e comunicato il 16 aprile non c'è stato alcun tipo di feedback da parte dell'artista locale. È vero anche che nel momento in cui ci sono state una serie di diffide e di rapporti con coloro che in realtà avevano vinto la gara, quindi c'era stata una procedura di gara, si potevano raggiungere o un accordo oppure davanti a un comunicato che tende ad mettere in chiaro le reciproche rispettive posizioni, dopodiché ognuno assume poi una posizione che può essere anche quella di una posizione di difesa. Non credo che ci sia un'accentuazione dei ruoli, nel senso che probabilmente si è arrivati ad estrema ratio, perché quando per più di una volta bisogna chiedere il ritiro delle chiavi, intervenire anche con la polizia municipale, è vero sì che c'era una procedura, una gara d'appalto che aveva affidato un lavoro e un concorso, un bando pubblico a cui questa persona si era impegnata a collaborare, è vero anche che però parliamo di ambienti pubblici ed di mezzi pubblici che quindi devono essere della disponibilità non di un singolo ma della disponibilità di tutta la comunità e quindi di tutti, a prescindere dal tipo di attività che si era svolta prima, dai rapporti che si erano inseriti prima con l'amministrazione sia precedente e a maggior ragione se si voleva procedere con un percorso con quello attuale, probabilmente il modo superando il modo di porsi non doveva essere d'imperio ma doveva essere forse anche più sereno. Detto questo, questa amministrazione non ha nessuna intenzione di ledere quelli che possono essere i giovani talenti, ma come ripeto, giovani talenti nel mondo della cultura, che non sia solamente una cultura figurativa, ma di qualsiasi ambito di cultura, anche perché, come dire, non sono io a dirlo, la cultura ha un'interpretazione diversa, cioè per me può essere cultura qualcosa, per altri lo può essere in modo diverso. Quello che condivido invece è che c'è da fare un percorso di comunità, non necessariamente però il percorso di comunità viene fatto solo esclusivamente da un'associazione o da una persona. Anche perché quando voi dite ideatore e fondatore, in realtà state indicando precisamente una persona. È la persona a cui si fa riferimento in quel comunicato, che suppongo, adesso datemene conferma, sia anche presidente della neonata associazione. Non lo è. Vabbè, sta di fatto che voi l'avete indicato come ideatore e fondatore. Quindi in realtà questo sia un ordine del giorno, che fosse l'intenzione voleva fare leva sulla cultura, sui giovani talenti, però come dire un ordine del giorno che poi andava a mirare a tutt'altro, sembra quasi più un ordine del giorno ad personam o a difesa di quello che era stato un percorso. Sulla street art, nessuno impedisce un futuro che ci possono essere maggiori collaborazioni o possono essere anche testificate, tra l'altro è una dei modi per i quali molti comuni la utilizzano, più che una rigenerazione di comunità direi una rigenerazione di carattere urbano, perché la rigenerazione di comunità nel post terremoto, non sono io a dirlo ma sono dati alla mano soprattutto quelli dell'ASA e della regione che ogni due anni stila un report, vanno ben al di là di queste forme anche di intervento, ci stanno, però sono quasi più di carattere accessorio, nel senso per fare comunità occorre molto molto di più, cioè il terremoto non ha lasciato un segno solamente per creare nuove opere e darne una forma di bellezza visiva, ma ha creato problemi di carattere economico, psicologico e anche di turbamento nelle persone che bisogna, come dire, farne un collante. Quelle che erano le proposte che ha fatto prima e che aveva spiegato l'assessore Montanari vanno in questo senso, senza togliere nulla a nessuno. Però ci sono dei rapporti, come diceva prima il sindaco, che sono rapporti anche istituzionali, che non devono però essere lesivi anche di altre associazioni che vogliono lavorare, che vogliono utilizzare semmai quei luoghi per farlo.
Grazie Giorgia. Qualcun altro vuole intervenire? Passo la parola a consigliere Olivetti Giulia insieme a Centrosinistra.
Ma adesso Giorgia diceva, sembra quasi che qui ci sia la difesa di un percorso. Guarda, mi viene da dire di sì, cioè possiamo togliere il sembra. Al di là di tutto io spero che da questo ordine del giorno sia emerso comunque l'amarezza di un po' appunto di vedere questo percorso un po' andarsi a increspare, un percorso che ancora noi giudichiamo un'ottima opportunità per il nostro comune e penso insomma non solo noi quattro qui seduti ai banchi dell'opposizione, ma una sensazione supportata da tanti cittadini, tra quelli che scrivono sui social, a tutti quelli che hanno poi preso la tessera dell'associazione, poi di fatto che è un dato concreto. E l'ultimo successo, credo, raggiunto sia stata proprio l'ultima iniziativa di Adotto un Partigiano, a cui comunque anche l'artista in questione ha collaborato. Io adesso, scusate, ma non mi ricordo più chi me l'ha raccontato, che qualche mese fa si sono viste due turiste in Piazza Novi che chiedevano dove erano i murales da andare a vedere. Io credo, signori, non so per quale altro motivo o opera siano arrivati a Novi dei turisti, e credo veramente che questo sia l'obiettivo, che al di là di maggioranza, opposizione, destra, sinistra, centro, cioè credo che sia questo l'obiettivo, no? Dare delle nuove opportunità al territorio, e veramente penso che questo sia un piccolo episodio che ci dimostra che quello poteva essere un buon percorso, al di là che a uno piacciono i muri dipinti o che gli piacciono grigio o che gli piacciono rosso, insomma io rivendico ancora e sono ancora convinta della bontà di quel progetto, e veramente vorrei chiedere all'amministrazione di nuovo di rivalutarlo, perché ha avuto un grande seguito sia sugli edifici pubblici e poi anche dei privati che hanno aderito, e veramente noi l'avevamo scritto nel programma elettorale, ma al di là di questo insomma che Novi potesse essere un po' il paese dei dipinti, tant'è che il progetto si è poi allargato a Carpi. Adesso io ho visto solo le fotografie, non ci sono passate davanti, ma il liceo scientifico Manfredo Fanti io lo trovo meraviglioso, con questi dipinti, ho visto Rita Levi Montalcini e insomma di grandi menti così della nostra storia italiana. Perciò insomma questo ordine del giorno voleva esprimere anche questa tematica. Da un lato, e quindi veramente con un invito all'amministrazione a provare a ripensare al progetto. Da un altro lato invece l'ha detto prima la collega Rossi, ma vorrei sottolineare della sproporzionalità che abbiamo trovato in quel comunicato. Cioè, secondo noi l'amministrazione non deve mai intervenire con un comunicato stampa utilizzando il proprio sito contro un cittadino. Si sono mosse lettere di diffide, vie legali, ma certo, ma è quella la strada giusta, si va per vie legali, poi io credo che un giudice dirà chi ha ragione e chi ha torto. Però non si esce prima con un comunicato accusatorio. Noi riteniamo questa azione grave, speriamo veramente che in futuro l'amministrazione non si accanisca con nome e cognome contro un cittadino, almeno fino a quando un giudice non abbia detto chi ha ragione e chi ha torto. E veramente questa ci è sembrata un'azione poco democratica, ma forse sono solo punti di vista.
Grazie. La parola al vice sindaco Fabri Mauro.
Io vorrei intanto partire da quello che è stato l'intervento del consigliere D'Elia, poi dopo magari rientriamo un po' di più nel tema. Beh, io, si ricorderà, l'ho invitato a partecipare agli incontri della presentazione sul bilancio, poi so che per vari motivi non abbiamo avuto occasione di vederci. Rimane comunque il fatto che in quell'occasione abbiamo elencato tutta una serie di interventi che mantenevano sia quello che è stato fino adesso, quelli che sono stati fino adesso i servizi garantiti da questo Comune, dall'Unione, ma abbiamo fatto anche vedere tante altre attività di cui comunque l'assessore Montanari prima sulla parte cultura e legalità ne ha espresso buona parte, ma abbiamo anche fatto delle slide in cui approfondivamo temi sul territorio, temi sull'ambiente, temi sul sostegno agli anziani e alla fragilità e così via, sostegno alle associazioni. Cioè, quando mi sento dire che finanziando alcuni interventi culturali non si dà una risposta, ma è chiaro, quello è uno spicchio, una percentuale di un bilancio complessivo che copre una serie di servizi e di sostegno alla comunità. Quello non è il bilancio ha tante altre cose di cui abbiamo fatto anche una versione dimostrativa e che abbiamo presentato anche in questa sala, direi grosso modo 2 mesi fa. Quindi è un'osservazione che mi sento di dire che è imperfetta, perché comunque tende a parzializzare quello che in realtà non è assolutamente il bilancio, ma è un elemento che comunque ci deve essere. E comunque si è voluto in questo momento, e penso che l'intervento dell'assessore prima abbia fatto capire la vastità della sua proposta culturale, che è stata sposata in modo particolare alla legalità, che è un po' anche il motivo di questa amministrazione in questa sua prima parte del mandato. È chiaro che esistono magari temi principali che si approfondiscono di più e temi secondari che gradualmente nel tempo poi vengono integrati con altre iniziative. Io ricordo nelle nostre prime giunte che ci siamo posti il tema di come comportarci rispetto a questo progetto che comunque era iniziato, ma avevamo anche delle facoltà per esercitare anche uno stop. Nessuno ci ha obbligato col fucile, non tutto era già stato realizzato con dei bandi, e mi ricordo che alcune cose ce le ha proposte in giunta per l'assessore per farci vedere che erano opere ulteriori che con un ulteriore bando si andava a fare. Quindi in quel momento lì si è voluto comunque riconoscere la validità di un progetto e che non poteva essere abortito, perché in qualche modo penso che ciascuno di noi abbia riconosciuto un valore, ma sicuramente, come ha detto il consigliere Grossi, il mondo della cultura è tanto tanto di più, c'è anche quello, ma sicuramente non è quella la cultura, quella è una parte che in qualche modo posso dire che ho anche apprezzato, al punto tale che direi che nel centro di Novi non ci risultano muri pubblici disponibili. Io penso che in questo modo, su quella che è la parte su cui questa amministrazione può dare disponibilità, a Novi oggi come oggi è stata utilizzata al 100%. Abbiamo apprezzato anche che alcuni privati lo abbiano seguito. Io personalmente la trovo gradevole, la trovo anche sicuramente interessante in prospettiva, però in questo momento qua questa amministrazione aveva bisogno comunque di dare una collocazione, una connotazione a come intende la cultura. Penso in modo particolare un assessore come questo, che è così vicino ai temi della scuola, della disabilità e della legalità, in qualche modo era giusto. Poi 5 anni sono lunghi, ci sarà modo di ragionare, però sicuramente oggi come oggi per noi la priorità era rilanciare una parte di attività vicine alla scuola che sentivamo come urgenti, soprattutto la legalità, e vedete che di questa parliamo sempre e quasi ogni mese. Direi che le iniziative si susseguono, devo dire, anche a un ritmo impegnativo per questa amministrazione. D'altra parte, concludo dicendo che è difficile non entrare nello specifico quando questo ordine del giorno comunque non si focalizza soltanto sulla promozione della street art, ma nasce proprio raccontando quegli elementi che il sindaco in qualche modo ha poi dovuto chiarire, perché il suo intervento penso che sia servito a fare capire per quello che c'è stato prima e che ha portato questa amministrazione comunque a fare un'azione forte, ma perché comunque il percorso che lui ha elencato, insomma, è stato anche in qualche modo, come si può dire, provocatorio, e ci sono state tentate diverse mediazioni, ma non c'è stata la disponibilità. D'altra parte io penso che un'amministrazione si debba tutelare, poi come e in che modo può essere oggetto di una discussione, ma sicuramente si deve tutelare.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? O... passiamo alla dichiarazione di voto. Ah, scusa. Allora, Zenoni Dario, insieme per il centro-sinistra.
Ma guardate, francamente io stasera con i vostri interventi sono rimasto un po' così, perché per me bisogna dare veramente più importanza al discorso proprio del comunicato. Cioè, io pensavo fosse un fake subito quando l'ho visto, perché ho detto, cioè, un comune che fa un comunicato di quel tipo nominando un cittadino con nome e cognome, io credo che nella storia della nascita della Repubblica nessun comune me l'è andato. Io sono stato anche veramente stato a fare una ricerca su internet per vedere se c'era un comune in Italia degli 8.000 rotti comuni che aveva fatto comunicato così. Io non l'ho trovato, quindi io vi invito veramente a fare questa ricerca, se lo trovate me lo mandate via mail, così. Cioè, si è parlato di tante cose, cioè, siamo anche noi consapevoli che la cultura ha mille sfaccettature, voglio dire, cioè, una, tra l'altro abbiamo un tessuto associativo molto importante e diciamo che storicamente si è sempre cercato di valorizzarle tutte, di dare importanza un po' a tutti i lati dell'associazionismo locale che abbiamo. Io in questo caso, secondo me, è mancato un po', cioè, sentendo lo storico che ha fatto il sindaco, poi non entro nel merito perché sono rapporti che ha l'amministrazione comunque con questo cittadino, però credo che anche un po' la volontà iniziale, se c'è stata questa situazione di questa mancanza anche da parte del CEFAC di insomma, diciamo che è finito il percorso, se c'era una natura, una modalità per continuare, secondo me la volontà non c'è stata. Non lo so, ho sentito tanti interventi, però non entrando mai nel merito, cioè, nel senso che non ho capito cosa pensate voi, se, cioè, volevo sentire, guardate, non abbiamo, non so, abbiamo fatto questa scelta perché ci sembrava l'unica strada possibile di nominare il cittadino, cercheremo che non succeda più, non lo so, useremo strumenti differenti, perché, cioè, se tutte le volte, io parlo storicamente, insomma, diciamo che sono nel volontariato praticamente da 20 anni, ed ovviamente insomma, può capitare che un'associazione abbia comunque dei rapporti su determinati temi con l'amministrazione, ma che potrebbe andare da un certo tipo di iniziativa a una sede, perché voglio dire, adesso tutte le associazioni vorrebbero una sede, ma come sapete non è che ce l'hanno tutte una sede comunale dove star dentro, ma ce l'hanno solo in pochi, quindi, cioè, se vogliamo entrare a cioè, mettere le pari tutte, cioè, le problematiche non è che di, cioè, non so, se ogni volta che c'è un problema dobbiamo andare a citare un cittadino, tra l'altro sapendo lo storico parliamo comunque di una persona che, voglio dire, secondo me si è anche messa a disposizione per il proprio territorio, anche per i propri cittadini, insomma, quindi tra l'altro ha 26 anni, insomma, io se a 26 anni un comune mi avesse citato in quel modo, su, tra l'altro senza neanche bene capire qual è la problematica, cioè, io anche girando per il comune, quando è uscito questo comunicato, cioè, tutti hanno chiesto, ma cosa è successo, cosa ha detto, guardate, io non lo so, chiedetelo, cioè, il sindaco riceve, andate a chiederlo a lui, perché sicuramente non sono io che posso andare a interpretare o a giustificare un comunicato del comune, però io francamente, io mi sarei aspettato dall'amministrazione un, cioè, si è sentito, ma noi valorizziamo tutti, siamo tanto bravi, facciamo tante cose, però nel merito dell'ordine del giorno io non ho sentito entrarci nessuno.
Bene, bene. Sì, passo la parola a Gagliotto Gloria, consigliere per la lista Noi.
Buonasera a tutti. Io ci tenevo solamente a dire che condivido pienamente il pensiero di Giulia Olivetti, della consigliere Giulia Olivetti, perché appunto penso anch'io che la street art sia assolutamente un modo per valorizzare il territorio, per richiamare turisti, però ho un po' di confusione come Dario, come consigliere Dario Zenoni a questo punto, perché mi trovo ordine del giorno, valorizziamo i giovani talenti del territorio partendo dal mondo culturale. Quindi stiamo parlando di giovani, di mondo culturale, di valorizzazione del territorio, in questo caso dell'artista individualmente, del comunicato stampa. Faccio un attimo fatica a capire quindi qual era l'ordine del giorno. Perciò, io ripeto, a livello di street art, personalmente parlando, non trovo assolutamente nulla di contrario da dire nei confronti di questa iniziativa, che sicuramente valorizza il territorio e porta sicuramente dei benefit. Per quanto riguarda le azioni che possono essere fatte da un individuo singolo, quindi come rappresentante di se stesso, penso che si possa invece aprire più di una parentesi, ecco. Però se parliamo quindi in questo senso dell'ordine del giorno in sé, mi trovo d'accordo col consigliere Zenoni nel non capire praticamente di cosa stiamo parlando nell'oggetto. Grazie.
Grazie. Passiamo alla dichiarazione di voto. Qualcuno vuole fare la dichiarazione di voto oppure Giorgio Grossi? No. Beh, allora a questo punto passiamo alla votazione. Allora, dichiarazione di voto, Giorgia Grossi, lista civica noi.
Mi riaggancio all'ultimo intervento della collega Gagliotto, anche perché poi l'ordine del giorno prevede degli impegni su quanto riguarda il comunicato web e sui rapporti, alcuni ha detto anche parlando di sproporzione dei ruoli, credo che il sindaco abbia sintetizzato bene la cronostoria. Non credo che ci sia da parte di questa amministrazione alcuna volontà di ostacolare le associazioni, anzi ne ha dato un ottimo esempio, un buon esempio, proprio nella risposta prima dell'interrogazione, l'assessore alla cultura. E c'è semmai la volontà di iniziare semmai un percorso, però probabilmente diverso in un futuro, come già sottolineava il vice sindaco, nel senso che partendo dalla valorizzazione del territorio valorizziamo anche le altre associazioni del territorio e chi lavora sul territorio. Dopodiché la street art può essere un volano non finalizzato a se stesso per gli artisti che sono venuti, che hanno dato un contributo sicuramente importante in rigenerazione urbana, ma deve essere un volano per l'intero paese. Terminato il progetto, che era quello di una procedura di gara col CEFAC, che quindi aveva che è stato in modo costretto, interrotto proprio per la liquidazione di questa società, non è detto che in futuro non si possano riprendere dei rapporti in modo tale che quella che era stata una prima rassegna in tot art possa diventare un volano, se mai come è avvenuto in altri comuni come Dozza oppure come nei festival dei murali che vengono a Forlì. Cioè non è che questa amministrazione non prenda in considerazione quel lavoro che è stato fatto, cioè non buttiamo via l'acqua sporca con dentro il bambino. Anche quello è un'occasione, però è un'occasione per questa amministrazione in questo momento dare spazio però anche ad altro, proprio perché quando voi parlate di rigenerazione di comunità, proprio per quel sisma del 2012 abbiamo bisogno di lavorare, ma di lavorare tanto, perché i dati che sono anche dati, come vi spiegavo prima, che vengono dati dagli istituti come l'ASTE o la Regione Emilia Romagna, parlano di una situazione veramente di grosse difficoltà. E quando il nostro assessore Elisa Montanari si impegna così tanto tenendo come scuola come focus principale, è legato anche a queste grosse difficoltà. cioè il fatto che il nostro comune ha anche una sofferenza in quell'ambito, in quel settore. Per quanto riguarda invece...
È una dichiarazione di voto, eh?
Sì, una dichiarazione di voto, finisco. Sui giovani talenti del nostro comune, valorizzare i giovani talenti, proprio perché si parlava del mondo, come diceva la Gagliotto, mondo culturale, per noi i giovani talenti non sono solo esclusivamente i talenti che vengono dalle arti figurative, ma sono i talenti nel loro insieme. Proprio perché riteniamo che questo ordine del giorno sia in parte strumentale da persone, il nostro voto sarebbe contro.
Grazie. Bene, Giulio Olivetti, insieme per il centro-sinistra.
Bene, allora intanto insomma ci è sembrato di cogliere da questa discussione e insomma pertanto siamo contenti di averla portata al dibattito questa sera, che comunque ci sono anche insomma tra i banchi della maggioranza chi ama e sostiene questo progetto. Ci impegneremo a fare un ordine del giorno più chiaro in modo tale che possa trovare una più ampia condivisione, ma lo faremo veramente volentieri e cogliamo la palla al balzo. Invece insomma permettetemi di dissentire dall'intervento della consigliera Grossi, che forse in futuro valuteremo come volano, insomma parliamo un po', cioè, mi è sembrato un po' aria fritta questo discorso, concretamente, cioè, parliamo qua, siamo a Novi di cose, non di volani e volanti, ma parliamo di cose concrete. Questo progetto lo vogliamo continuare a sostenere oppure no? Noi saremo sempre dalla parte di chi lo sostiene e lo porteremo di nuovo all'attenzione di questo Consiglio Comunale e allo stesso modo continueremo a vigilare su i termini che usa l'amministrazione nei confronti dei cittadini anche con i propri mezzi che ha a disposizione. Vedi comunicati stampa.
Grazie. Possiamo passare al voto? Passiamo al voto. Allora, sull'ordine del giorno di Olivetti Giulia, capogruppo insieme al centro-sinistra, relativo a valorizziamo i giovani talenti del territorio partendo dal mondo culturale. Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Con quanti voti? Con 10 contrari di noi lista civica e 5 favorevoli, l'ordine del giorno è respinto. Passiamo al numero 3. Rettifica variazione al bilancio di previsione 2018-2020 approvata dalla Giunta con delibera numero 38 del 16/4/2018. Relatore e Vice Sindaco, Assessore Bilancio e Economia, Fabri Mauro.
Sì, chiamo al tavolo ad accompagnarmi sulla parte tecnica della votazione di stasera la dottoressa Mussini, e ci segue anche il revisore, adesso vediamo da dove. Allora, entriamo adesso nei temi che abbiamo toccato in commissione. Questa prima ratifica prende atto di una variazione al bilancio approvata dalla Giunta con delibera 38 del 16 aprile 2018. In essa abbiamo evidenziato come ci sia stato richiesto dal Comune di Carpi di attuare un'integrazione al loro personale provvisoria, perché hanno un funzionario che ora è in pensione e serviva comunque a coprire le funzioni di comando per quel servizio. Quindi in particolare al servizio atti amministrativi e supporto agli organi sarà dato part time come funzionario il nostro signor dottor Raffaele Cappi. il quale provvederà, diciamo, in orari divisi fra i due comuni a coprire questo servizio. Per questa nuova funzione è previsto un compenso aggiuntivo di 3.500 euro e fa sì che la quota che il Comune di Carpi ci restituirà per queste ore di attività sono pari a 25.500 euro, di cui comunque 3.500 sono per questa parte. Noi tra l'altro utilizziamo questa variazione per compensare un'urgenza che è avvenuta in seguito all'emergenza neve, per cui sono stati attinti dal fondo manutenzione ordinaria segnaletica euro 15.000 e manutenzione ordinaria strade euro 7.000 per un totale di 22.000 euro. Con questa variazione prendiamo atto che con questo introito andiamo a rimpinguare quelle voci che erano state ridotte nel momento dell'emergenza. Quindi si tratta di, in entrata e uscita, di un importo di pari valore, per cui comunque per il Comune il saldo è zero. Se ci sono domande in merito, abbiamo qualche...
Grazie Fabri.
Se non ci sono chiarimenti, comunque in Commissione è stato trattato, procediamo alla votazione.
Se qualcuno vuole intervenire, se no passiamo alla votazione. Dobbiamo anche farli. Passiamo alla votazione. Ratifica variazione al bilancio di previsione 2018-2020, approvata dalla Giunta con delibera numero 38 del 16/4/2018. Favorevoli? Contrari? Astenuti? È approvata con 10 voti contro 4 contrari e 1 astenuto. Astenuto rinnovi, contrari insieme al centro-sinistra, e i 10 voti della Noi Lista Civica. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Astenuti? Anche questa approvata con 10 voti di Noi Lista Civica, 4 contrari di insieme al centro-sinistra e uno del astenuto del rinnovi Lega Fratelli d'Italia. Passiamo al numero 4, approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2017.
Do la parola di
relatore, dottoressa Mussini, scusa. Dottoressa Mussini, prego.
Buonasera. Iniziamo con presentiamo e vediamo un po' alcune pagine della relazione sulla gestione 2017, che io spiegherò e proiettiamo anche in modo tale che magari sia un attimo più facile da seguire. Allora, iniziamo a parlare un attimo di cosa ha caratterizzato questo rendiconto e questo esercizio 2017 che si è chiuso. Allora, l'esercizio si chiude con un risultato finanziario positivo pari a complessivi euro 5.115.662,89. Gli elementi che hanno caratterizzato la gestione dell'anno 2017 sono stati i seguenti. Quadro normativo della fiscalità locale che risulta stabile rispetto all'anno 2016. vengono sostanzialmente confermate le regole per l'applicazione di IMU, TASI e TARI, nonché il blocco agli aumenti delle aliquote locali. Nel 2017 è continuata la progressiva riduzione di risorse assegnate dallo Stato tramite il Fondo di Solidarietà Comunale, con una riduzione rispetto all'anno 2016 pari a 118.000 euro. Con decreto del Ministero dell'Interno e di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato riconosciuto un trasferimento compensativo per il minor gettito IMU relativo alle annualità 2015-2016 derivante dall'esenzione riconosciuta agli immobili inagibili a seguito del sisma 2012 per complessivi euro 2.302.320,32. Tali entrate sono state destinate dall'ente al finanziamento di spese di investimento per euro 669.715,16. Il 2017 è stato il terzo anno di istituzione della tariffa puntuale con natura corrispettiva in sostituzione della tassa sui rifiuti TARI. Gli investimenti 2017 si possono ricondurre a interventi di ricostruzione pubblica finanziati dalla Regione pari a euro 2.028.000, oltre a euro 1.925.000 reimputati negli esercizi 2018 e 2019. Interventi inerenti alla ricostruzione iscritti nel 2017 finanziati da IMU immobili inagibili 2015-2016, pari a euro 201.000. Altri interventi e spese in conto capitale per euro 276.000, finanziate da risorse proprie e avanzo. Spese in conto capitale finanziate da FPV proveniente da esercizi precedenti, pari a euro 714.000. Viene rispettato il pareggio di bilancio effettuando cessioni di spazi finanziari al patto nazionale per euro 2.008.000. Non sono stati contratti nuovi mutui. L'ente si è avvalso anche nel 2017 della facoltà di sospendere il pagamento dei mutui cassa depositi e prestiti a seguito del sisma 2012, continuando invece a restituire le rate mutui e BOC che non sono mai state oggetto di sospensione con gli altri istituti di credito. L'indebitamento è sceso del 9% rispetto all'anno precedente. Il saldo di cassa finale chiude con una liquidità pari a 4.074.000, in aumento rispetto alla liquidità iniziale che era 3.036.000. Nella parte sotto della pagina 8 si vede la composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2017. In particolar modo abbiamo la parte accantonata pari a 745.491,47, di cui 702.687,20 è l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'accantonamento, questo importo è stato costruito con l'importo accantonato a consuntivo 2016 che era pari a circa 487.000, a cui abbiamo aggiunto 113.000 che erano iscritti nel bilancio di previsione e poi è stata fatta un'ulteriore integrazione pari a circa 102.000 euro. Poi abbiamo la parte vincolata pari a 1.776.606,51 così suddivisa, 23.000 circa da alienazioni, 682.000 euro vincoli derivanti da trasferimenti, di questi già 567.000 circa sono stati applicati al bilancio di previsione come avanzo presunto, 17.000 circa vincoli derivanti dalla contrazione di mutui e 1.053.000 vincoli formalmente attribuiti dall'ente. La parte destinata agli investimenti è pari a 636.962,06. La parte disponibile è 1.956.602,85. Questo importo ricomprende però 1.632.605,16 di entrate da IMU immobili inagibili 2015-2016, che non hanno nessun vincolo legislativo e pertanto li abbiamo, diciamo, sono confluiti nell'avanzo disponibile, ma la Regione ha chiesto di utilizzarli per spese inerenti al sisma. Pertanto il 1.956 si può appunto suddividere in 1.632 circa di IMU immobili inagibili più 323.997,69 di avanzo disponibile che può essere utilizzato indifferentemente per la parte corrente e per la parte investimenti. Non ho girato, scusate. Abbiamo la tabellina in alto che è quello, adesso non so se si vede bene, che è quello che ho letto adesso. Il risultato economico della gestione, quindi il risultato del conto economico nel 2017 pari a 1.088.844,76. Abbiamo nel bilancio 2017 un FPV entrata che era pari a 860.708,32 e un FPV spesa pari a 791.452,74. Si tratta esattamente, l'FPV entrata sono spese che erano state iscritte negli anni precedenti e che sono diventate esigibili nel 2017. L'FPV e quindi finanziate da questo fondo in entrata. FPV spesa è il contrario, sono spese iscritte nel bilancio del 2017 che si possono conservare a bilancio, ma che saranno esigibili, quindi saranno eseguite, diciamo, nel 2018 o nel 2019. La maggior parte di questi importi, sia in entrata che in spesa, sono nella parte investimenti del bilancio. Inoltre, a consuntivo 2017, sono state reimputate 1.925.399,07 riscritte, diciamo, sia l'entrata che la spesa per questo importo all'interno della parte investimenti. Poi magari la vediamo in modo più dettagliato quando trattiamo gli investimenti. Non vi ho detto che il risultato di amministrazione è dato da tre parti, è stato dato sia dalla gestione di competenza che dalla gestione dei residui che dall'avanzo che non è stato applicato, avanzo 2016 che non è stato applicato. In questa tabella, la tabella 4, pagina 11, si vedono gli equilibri di parte corrente e di parte investimenti e da dove appunto è stato generato l'avanzo. La prima tabella, la prima parte della tabella, che è l'equilibrio di parte investimenti, indica che alla parte investimenti abbiamo applicato avanzo per circa 466.000 euro. Il fondo pluriennale vincolato destinato a finanziare le spese in conto capitale pari a circa 795.000 euro, il titolo quarto dell'entrata pari a circa 2.216.000 euro, risorse di parte corrente destinate alla parte investimenti, parliamo di IMU immobili inagibili, pari a 669.000 euro circa, per un totale della competenza di risorse di competenza di 4.148.000, con una spesa al titolo secondo pari a 2.521.000 circa e un fondo pluriennale vincolato in conto capitale pari a circa 699.000 euro, totale della parte spesa 3.220.000. Quindi l'avanzo di parte investimenti dato dalla competenza è pari a circa 927.000 euro. Abbiamo nella parte residui una minore, diciamo, minori entrate che generano un negativo che comunque con l'armonizzazione contabile insomma non crea nessun tipo di problema, di meno 36.000, quindi complessivamente tra la competenza e il residuo l'avanzo che è stato generato dalla parte investimenti del bilancio è pari a circa 891.000 euro. La parte corrente abbiamo avanzo applicato per circa 269.000 euro, fondo pluriennale vincolato in entrata di circa 64.000 euro, titolo primo di circa 5.459.000 euro, titolo secondo 4.203.000 euro, titolo terzo 881.000 euro, a cui si sottraggono le risorse che sono state destinate agli investimenti pari a 669.000 euro, per un totale di risorse in entrata di 10.210.000 euro. La spesa al titolo primo è stata pari a 7.100.000, l'impegnato al titolo primo a 7.170.000 euro, fondo pluriennale vincolato di parte corrente circa 91.000 euro, titolo quarto, rimborso quota capitale mutui, 610.000 euro, un totale in spesa di 7.872.000 euro circa. Le partite di giro che in competenza hanno partite di giro che in parte che hanno lo stesso importo in entrata e in spesa. Abbiamo pertanto un avanzo di competenza di parte corrente pari a 2.338.017,20. Avanzo in parte residui 20.308,34. Per un importo totale di avanzo che è stato generato dalla parte corrente del bilancio pari a 2.358.325,54. L'avanzo quindi prodotto nell'anno è pari a 3.249.751,30, a cui si aggiunge l'avanzo del 2016 che non è stato applicato. All'interno di questo avanzo 2016 non applicato importi abbastanza rilevanti erano comunque anche accantonati e vincolati. E quindi aggiungendosi questo importo dell'anno precedente arriviamo al nostro totale del risultato di amministrazione pari a 5.115.662,89. Vediamo nella tabellina in fondo, abbiamo la composizione in percentuale dell'avanzo di amministrazione. Quindi la composizione da dove si è formato l'avanzo di amministrazione. Quindi il 17% si è formato dalla parte investimenti, avanzo in conto capitale, il 47% dalla parte corrente e il 36% da avanzo di anni precedenti. Il complessivo importo dell'avanzo di 5.115 è in percentuale così suddiviso: 15% la parte accantonata, 35% la parte vincolata, 12% la parte destinata agli investimenti, 38% la parte disponibile, anche se il 36% è relativa a IMU immobili inagibili. Il 30% e solo il 6% è libero. Abbiamo a pagina 15 per chi ha per i consiglieri che hanno la relazione, e comunque questa relazione sarà disponibile sul sito del Comune in amministrazione trasparente per la visione, lo scarico da parte di tutti i cittadini. Abbiamo a pagina 15 il dettaglio della composizione dell'avanzo di amministrazione. che parte dall'avanzo al rendiconto 2016 e diciamo racconta un po' la storia, quello che è successo nel 2017, l'avanzo che è rimasto dell'anno scorso, il nuovo avanzo che si è prodotto e anche l'avanzo presunto che è stato già applicato al bilancio di previsione. Vediamo, allora, questa a pagina 20 abbiamo le entrate correnti. Allora, le entrate correnti e gli accertamenti sono, ve li ho già letti, vado avanti, passo a pagina 21 dove vediamo quali sono le entrate che compongono il titolo primo dell'entrata, che vediamo è pari a 5.459.270. Abbiamo 2.360.230 di IMU. L'IMU è suddivisa in 1.759.000 circa di gettito 2017, 76.000 circa di sopravvenienze e di 524.000 circa di recupero evasione. L'ICI ormai non abbiamo quasi più nulla, insomma, anche perché l'ultimo anno è stato il 2011 di imposta e abbiamo importo 719 euro. La TASI, che anche la TASI è un importo insomma ridotto comunque rispetto al 2015 quando avevamo anche la prima abitazione, è pari complessivamente a 58.224.000 euro. Di questa circa 35.000 euro è dato dal gettito spontaneo. Circa 22.000 euro provengono sono dati dalla emissione di avvisi per il recupero evasione TASI. Il fondo di solidarietà comunale, che sono i trasferimenti che ci dà praticamente lo Stato, è stato suddiviso che è pari complessivamente a 2.229.750 in questa tabella, è stato suddiviso nelle sue tre componenti principali. La prima, che sono 716.886, è la parte, è l'importo trasferimento compensativo che ci dà lo Stato a seguito dell'abolizione nel 2016 della TASI sulla prima casa e della modifica di altre fattispecie sull'IMU. 356.000 euro circa è una quota che i cittadini di IMU che i cittadini versano al Comune, che lo Stato si trattiene proprio per fare la perequazione e aumentare il fondo. La restante quota è pari a 1.156.000, è il trasferimento, la parte diciamo base del fondo di solidarietà comunale. Addizionale comunale IRPEF pari a circa 696.000 euro, con un incremento rispetto al consuntivo 2016 che in realtà è un incremento tecnico, perché non avevamo conservato negli anni precedenti dei residui che potevamo ottenere e pertanto nel 2017 e anche negli anni successivi l'importo è un po' più alto per provvedere a questo recupero. La TOSAP pari a circa 84.000 euro, l'imposta di pubblicità pari a circa 25.000 euro, diritti sulle pubbliche affissioni 2.812 euro e altre imposte 1 euro. Questa è appunto la composizione delle entrate correnti tributarie, contributive e perequative. A pagina 22 poi abbiamo descritto la parte di IMU di gettito spontaneo che vi ho già detto e pertanto vado avanti. Pagina 23 abbiamo il gettito della TASI, Abbiamo nel 2017 incassato sulla Tari, che comunque non è più nel dal 2015 sul bilancio del comune, però abbiamo incassato un recupero crediti insoluti pari a 26.000 euro che sono stati incassati, circa 26.000 euro che sono stati incassati sui residui. Poi inizia la sezione del recupero evasione ICI Mutasi e a pagina 24 sono riportate le tabelle del recupero evasione degli avvisi emessi per recupero evasione ICI, IMU e TASI a partire dal 2014, con l'importo degli avvisi emessi e l'importo incassato in quell'anno riferitosi alla competenza che è il residuo. Quindi per esempio, non so, il 2014 l'incasso è più alto perché fa riferimento anche a importi che erano stati di avvisi emessi negli anni precedenti. Abbiamo nella tabella 14 il recupero evasione IMU appunto dal 2014 al 2017 con gli importi incassati e sotto la TASI. Nella pagina 25 abbiamo l'importo sia consuntivo 2015, 16 e 17 del totale degli avvisi emessi e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità per, diciamo, per coprire la possibilità di insoluto che hanno questi avvisi, per un totale netto, diciamo, di un incasso potenziale presumibile di 135.000. Questo fondo di fondo crediti dubbia esigibilità viene calcolato con in base allo storico sui residui che sono rimasti a bilancio, con una percentuale che si basa su importi storici che poi più avanti nella relazione, se vorrete vedere, abbiamo diverse pagine di dettaglio dove si spiega come viene fatto questo calcolo. Il fondo di solidarietà comunale, come vi dicevo prima, è pari a 2.229.000 circa, rispetto al consuntivo 2016 con una riduzione di 118.000 euro. Di questa una parte dovuta a un taglio che era stato applicato da una legge di bilancio precedente agli enti non terremotati, ma agli enti terremotati no, e dal 2017 invece una percentuale di questo taglio viene applicata. Però questo importo è stato poi compensato dallo Stato con un trasferimento compensativo pari a 60.000 euro circa. Quindi in realtà il taglio vale nel 2017 solo 57.000 euro, che è relativo alla diverso riparto del fondo, non più secondo il metodo storico ma secondo il metodo delle capacità fiscali dei fabbisogni standard. Poi abbiamo tutto il dettaglio a pagina 26 a pagina 27 della composizione del Fondo di Solidarietà Comunale. A pagina 28 si vede è stata riportata l'addizionale comunale IRPEF storicamente negli anni dal 2011 al 2017, scusate, e l'importo accertato bilancio che nel 2017 è 696.960 e l'importo incassato sia in competenza che i residui. Da questa tabella si vede che negli anni passati erano stati accertati degli importi un po' più bassi e questo ci permette di poter conservare nel 2017 e anche negli anni futuri, nei prossimi due anni, un importo più alto. L'addizionale comunale ha come base imponibile IRPEF nel 2017 l'anno di imposta 2015 che è pari a 126.156.798. Lo 0,50% dovrebbe dare un importo teorico pari a 630.000 euro circa. l'imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni nel 2017 sulla pubblicità è pari a 25.000 euro circa e le affissioni a 2.812. Sono importi che sono, insomma, diciamo, negli ultimi due anni un po' più alti rispetto agli anni precedenti. Al titolo secondo dell'entrata abbiamo i trasferimenti. I trasferimenti, la composizione dei trasferimenti è data da 2.539.000 circa trasferimenti da amministrazioni centrali, 1.554.000 da regione e provincia, 38.000 circa da trasferimenti da altri enti come ASL, province, comuni e unioni di comuni, 2.777,54 trasferimenti correnti da famiglie, 27.000 circa trasferimenti correnti da imprese e 40.000 circa trasferimenti correnti da istituzioni sociali private. Il titolo secondo dell'entrata è pari a 4.203.761,09. Tra i trasferimenti da pubblica amministrazione abbiamo i trasferimenti compensativi dallo Stato per i immobili inagibili, che vedete a pagina 31, tabella 24. Da qui si evince che nell'assestato 2017 erano state iscritte tre annualità nell'assestato di immobili inagibili, pari ognuna a 1.151.000. Sono state poi solamente accertate due annualità, pari a 2.302.320,32, in quanto l'annualità 2017 era uscito un decreto con solo un importo provvisorio, a cui poi il Comune ha inviato una certificazione entro il 28 febbraio degli immobili ancora inagibili alla Regione, che l'ha a sua volta inoltrato al Ministero, e siamo in attesa dell'importo definitivo sia del 2017 che anche del 2018, in quanto questo contributo si ripropone anche sul 2018. Nella tabella 25 abbiamo l'elenco, che non sto a leggervi, dettagliato di tutti i trasferimenti dello Stato, per un totale, come avevo detto prima, di 2.539.000. A pagina 32 sono riportate le entrate inerenti al sisma, che sono per l'anno 2017 le entrate correnti legate appunto ai contributi per il sisma e nel 2017 ancora per le spese di funzionamento e qualcosina, diciamo, ancora per le spese dei MAP, per un totale di 1.608.809,37, con una riduzione rispetto al 2016 di circa 447.000 euro. Come altri trasferimenti dalla Regione, nel 2017 non abbiamo gli idrocarburi, che era un trasferimento abbastanza importante che era stato iscritto nel bilancio del 2016, pari a circa 391.000 euro. A pagina 35 è riportato l'importo del titolo terzo delle entrate extratributarie, suddiviso in 580.000 circa di entrate da vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni. 214.890,90 sono i dividendi di AIMAG, con un incremento rispetto all'anno precedente di circa 18.000 euro. Poi abbiamo anche i rimborsi e altre entrate correnti pari a circa 86.000 euro. Nella tabella sotto abbiamo il dettaglio che non vi leggo. A pagina 36 abbiamo i dividendi AIMAG con il numero di azioni e il dividendo per azione. Pagina 37 è riportata la descrizione di che cos'è il fondo crediti dubbia esigibilità e poi nelle pagine successive fino a pagina 41 trovate i conteggi del fondo crediti dubbia esigibilità. Il fondo crediti dubbia esigibilità è stato introdotto con l'armonizzazione contabile, in quanto ci richiede di iscrivere soprattutto sia gli avvisi tributari emessi nel momento in cui vengono notificati e pertanto non è assolutamente certo che poi ci sia l'effettivo incasso, quando invece precedentemente l'armonizzazione contabile era possibile anche iscrivere gli avvisi, l'importo dell'avviso emesso, cioè non l'importo dell'avviso emesso, ma l'importo dell'avviso incassato. Quindi nell'anno veniva iscritto l'incasso e non l'emissione, pertanto non c'era la necessità di questo fondo. Questo per far sì che le amministrazioni mettano in evidenza quali sono i loro crediti reali, che prima questo non era così evidente. A pagina 42 è riportata la spesa corrente. La spesa corrente dove avevamo un importo assestato pari a 12.264.000 circa e un importo impegnato e all'interno dell'FPV spesa corrente pari a 7.261.000. Nella tabella sono stati però riportati nella colonna dell'assestato anche ciò che erano già i fondi iscritti a bilancio nel momento dell'assestato, che erano 113.000 il fondo crediti dubbia esigibilità e altri 2.979.000 di fondi, di cui anche IMU immobili inagibili. Nella parte sotto c'è la descrizione di quali appunto erano tutti questi fondi già iscritti nell'assestato. Inoltre la differenza, quindi diciamo finale, depurata, che tra la previsione assestata di circa 9.172.000 e l'impegnato e il consuntivo di 7.261.000 è dato e anche stato generato, diciamo, dal fondo di riserva pari circa 75.000 euro e la quota spesa finanziata da contributi e trasferimenti per il sisma, che poi non è stata accertata, non è stata impegnata ma nemmeno accertata. Nella tabella 37 a pagina 43 si ha la suddivisione degli impegni di parte corrente per macro aggregato. In particolare abbiamo circa 970.000 di redditi di lavoro dipendente, circa 120.000 di imposte e tasse a carico dell'ente, 1.638.000 di acquisto di beni e servizi, 4.323.000 trasferimenti correnti, di cui 2.524,39 di trasferimenti all'Unione per i servizi conferiti e 1.511.000 circa di spese inerenti, spese di contributi correnti per il sisma. Le spese correnti rispetto al 2016 si riducono del 1,04%. Le spese per il sisma di parte corrente sono complessivamente circa 1.583.000 euro. La spesa di personale che rispetta i vincoli di contenimento della spesa rispetto alla media dell'anno 2011-2013 è data da un importo lordo di 2.226.000 che ricomprende anche la quota parte del personale dell'Unione pari a circa 1.168.000. Pertanto la spesa di personale lorda esclusivamente di Novi è pari a 1.058.000. Nella tabella 40 abbiamo le unità di personale, nella tabella 41 è la spesa di personale di Novi. A pagina 46 sono riportati tutti i prelievi del fondo di riserva che sono stati effettuati nell'esercizio 2017 e a pagina 47 gli utilizzi del risultato di amministrazione che in modo sintetico sono stati applicati. Nel 2017 è stato applicato avanzo di amministrazione per complessivi euro 736.417,04 e svincolato avanzo per euro 244.843, che questo è dettagliato nella tabella riportata a pagina 47. Sono stati rispettati i limiti del DL 78. A pagina 50 abbiamo la suddivisione degli impegni di parte corrente per missione, per un totale appunto di 7.170.000 e in particolare abbiamo il 27,48% delle risorse che è destinato a interventi in campo di servizi alle persone, sociali e istruzione, 6,07% delle risorse destinato a benessere e promozione della città, cultura, sport, tempo libero, turismo, 22,09% destinato a spese per il sisma, 16,27% destinato al governo del territorio, ambiente, sicurezza, trasporti, edilizia e economia. Il 28% alla gestione del patrimonio, i servizi trasversali, amministrativi, istituzionali, e tutti insomma i servizi di supporto. 0,09 è una destinazione tecnica interessi da debito. La parte investimenti. Le risorse, le entrate destinate agli investimenti nella tabella riportate nella tabella 47 sono 6.076,02 euro alienazioni e concessioni cimiteriali, 176.262,16 euro contributo di costruzione e sanzioni, 2.034.217,20 contributo regioni per il sisma, avanzo vincolato a interventi per la ricostruzione 413.488.000 euro. Avanzo di parte investimenti 53.000 euro, quota di FPV entrata che proviene dagli anni precedenti e finanza impegni 2017 795.000 euro circa. Poi abbiamo a questi si aggiungono i 669.715,16 di risorse di parte corrente che finanziano gli investimenti, per un totale di 4.148.541,45. In percentuale possiamo dire che il 21,82% delle entrate deriva da mezzi propri, il 59% da contributi e trasferimenti e il 19,18% dal fondo pluriennale vincolato in entrata. Nella tabella 49 sono riportati gli oneri di urbanizzazione con l'andamento negli anni. Non ha fatto ricorso l'indebitamento l'ente per finanziare la spesa per gli investimenti. E la spesa di investimenti che è riportata in una prima tabella a pagina 54, la tabella 50, è pari nel 2017 a 3.220.991,53, gli impegni FPV spesa. Nel 2017 sono stati impegnati impegni esigibili nell'anno pari a 2.521.000 circa. ammonta complessivi euro 169.000 circa il volume degli impegni di spesa per investimenti riaccertati negli esercizi 2018-2019 tramite il meccanismo del fondo pluriennale vincolato, e sono stati inoltre, come vi dicevo prima, direttamente reimputati negli esercizi 2018-2019 altri impegni per circa 1.925.000 euro. Sono stata riscritta sia l'entrata che la spesa negli esercizi in cui la spesa sarà esigibile. E si tratta di opere per la ricostruzione sisma finanziate dalla Regione. Da pagina 56 a pagina 59 è riportato l'elenco degli investimenti. L'elenco degli investimenti che è stato riportato, dove sono state riportate diverse colonne. Nella prima abbiamo, nelle prime due, la descrizione, poi le risorse, quindi da cosa è finanziata quella spesa, da cosa sono finanziati quegli interventi. Nella quarta colonna l'assestato, nella quinta consuntivo 2017 impegnato, quindi gli impegni effettivi, quindi gli importi effettivamente esigibili nel 2017, quindi lavori effettuati nel 2017. Nella colonna successiva, che abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, nella colonna 6 e nella colonna 8, abbiamo gli importi che sono stati portati nel 2018 e nel 2019 e sono finanziati dal fondo pluriennale vincolato. Invece le altre colonne, quella consuntivo 2017, reimputato 2018 e l'ultima, sono gli importi che sono stati appunto cancellati gli interventi cancellati o le quote di intervento, perché a volte si tratta di quote, di parte di intervento, cancellati dal 2017 e reimputati rispettivamente nel 2018 e nel 2019. Con i totali che vedete a pagina 59. L'indebitamento al 31/12/2017 ammonta a 6.180.496,12, con riduzione su base annua di circa il 9%, e l'evoluzione del debito residuo per abitante passa da 668,57 euro di fine 2016 a 609,52 euro di fine 2017. Il limite di indebitamento è molto basso, è pari a 0,065%, ma questo anche perché nel 2017 non sono stati pagati i mutui della Cassa Depositi e Prestiti, e pertanto gli interessi che vedete nella tabellina 54 sono molto più bassi rispetto a quelli del 2016 o comunque anche degli anni precedenti. Poi abbiamo la gestione residui con l'elenco dei residui, tabella 55, che provengono dagli anni precedenti, che sono pari a 1.174.393,25 residui attivi e 211.142,34 residui passivi. Poi abbiamo invece, quando parliamo di residui, si intendono gli importi che sono stati iscritti nel bilancio, quindi accertamenti di entrata o impegni di spesa, che non sono stati rispettivamente incassati o pagati. Quindi quello è quello che ancora il Comune deve incassare o pagare. Nella tabella 56 abbiamo appunto i residui attivi e passivi da riportare che provengono dalla competenza, pari a 2.402.821,53 quelli attivi e 1.532.982,76 quelli passivi. Poi abbiamo una pagina 63, la tabella 57 con l'analisi dei residui di attivi e passivi, cioè in che anni, in quali sono stati gli anni in cui si sono formati, e vado avanti. A pagina 65 è riportata la tempestività dei pagamenti e l'indicatore dell'anno 2017 è pari a meno 12,40, ciò significa che le fatture ai fornitori sono pagate 12 giorni in media, 12,40, prima della data della scadenza. Aggiungo che non abbiamo interessi attivi in tesoreria, quindi possiamo pagare anche anticipando la scadenza delle fatture. A pagina 66 abbiamo il pareggio di bilancio. Il pareggio di bilancio è stato rispettato nel 2017 per un importo pari a 757.765,32, avendo comunque effettuato una cessione di spazi finanziari allo Stato, al patto nazionale, pari a 2.800.000. Sempre nel 2017 abbiamo però ricevuto la metà della cessione fatta nel 2016, che era 1 milione, quindi abbiamo ceduto 2.800.000, ma abbiamo ricevuto 500.000 con un saldo positivo di 2 milioni, negativo diciamo di 2.300.000. Nonostante questa cessione questo sbilancio tra cessione e praticamente ritorno della cessione precedente di 2.300.000, abbiamo comunque avuto un importo positivo. I parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale. Nel 2017 abbiamo dovuto fare la verifica sui parametri del 2013 e sui parametri nuovi che sono usciti con decreto del Ministero dell'Interno il 20 febbraio 2018. Con entrambi i parametri l'ente non ha nemmeno un valore fuori dal limite di legge, quindi sono tutti rispettati i parametri sia con il vecchio DM che con il nuovo DM. Questi li trovate da pagina 69 a pagina, ci sono i conteggi di come vengono calcolati questi parametri di riscontro di deficitarietà strutturale, fino a pagina 77. Poi abbiamo gli enti, organismi, strumentali e società partecipate, con il numero con la misura della partecipazione del comune, a pagina 78. Si evidenzia che nel 2017 l'ASP è uscita dal gruppo amministrazione pubblica del comune, in quanto i comuni di Novi di Modena, Carpi Soliere e Campogagliano hanno deliberato nel corso del 2017 di trasferire all'Unione delle Terre d'Argine le quote di partecipazione detenute nell'ASP delle Terre d'Argine. Non abbiamo avuto debiti fuori bilancio e la gestione economica patrimoniale è appunto riportata in appendice della relazione. Nella relazione, nell'appendice, abbiamo appunto il conto economico che dà il risultato che vi dicevo prima, pari a 1.088.844,76, lo stato patrimoniale attivo e passivo pari entrambi a 65.131.272,56. Poi a pagina 93 sono riportati gli indicatori del DUP a consuntivo 2017. Prima gli indicatori della nuova amministrazione, dove sono stati valorizzati solo quelli che ovviamente avevano un target 2017, e successivamente a pagina 131 è stato riportato il valore consuntivo 2017 degli indicatori del DUP della precedente amministrazione. Io ho concluso.
Grazie per la puntualizzazione che ha fatto la dottoressa, Roberta Mussini, e grazie al dottor Mantovani. Si può aprire la discussione se qualcuno ha delle domande. Se non ci sono domande, discussione. Lascio la parola a Giulio Olivetti di Insieme a Centrosinistra.
Bene, grazie mille al vice sindaco, la dottoressa Mussini, anche per la commissione. Mi scuso, a un certo punto insomma anche un po' accelerato perché dovevo andare, ma insomma siamo stati credo un paio d'ore a guardare molto dettagliatamente tutti i dati. Veramente grazie, perché insomma c'è veramente un'attenzione e un rispetto anche per tutte insomma le mille domande fatte. E questo insomma è un bilancio, credo che si chiuda con degli elementi di positività. Adesso dal punto di vista gestionale penso ineccepibile, abbiamo anche constatato in commissione i tempi di pagamento super rapidi, e di questo ne siamo contenti, perché vuol dire che è una risposta puntuale ai fornitori del comune. Così come l'indice dell'indebitamento, è vero che risente di tutto il discorso dei mutui sisma, però insomma andiamo a un comune che in anni passati era molto indebitato, insomma torniamo a una soglia di indebitamento che insomma consenta di non ingessare completamente la gestione. Quindi ecco, credo che dal punto di vista gestionale sia un bilancio che insomma mostri degli aspetti di sicurezza, e credo anche insomma che questo ci dimostri che forse anche la scelta di andare in unione, di appoggiarsi a una struttura solida e specializzata, in questo ci dimostri insomma anche degli ottimi risultati. Ma insomma adesso passerei invece agli aspetti un pochino più politici. Intanto volevo fare una considerazione su quella che è stata l'operazione di riaccertamento di reimputazione. Insomma, sono cifre importanti quelle che sono state, diciamo così, spostate agli anni precedenti. Successivi, grazie Marina, scusate l'ora tarda, adesso non c'è il titolo delle colonne, ma nella tabella pagina 61 sono stati 1.800.000 più 63.000 cancellati e riscritti agli anni successivi, correggetemi se sbaglio, mentre sono 675 più 24.000 che invece vanno agli anni spostati con il fondo pluriennale vincolato. Cioè, queste che a volte forse risultano essere un po' delle parole contabili che non dicono niente, invece in realtà penso che anche dal punto di vista sostanziale dicano qualcosa, ovvero che i lavori, perché stiamo parlando della parte investimenti, che erano programmati in annualità successive, sono stati spostati ad annualità... programmati in annualità precedenti sono spostati ad annualità successive. Sono andata a cercare quali sono i lavori più consistenti che vanno anche a determinare questi importi slittati in avanti. Ad esempio il ripristino della tribuna del centro sportivo di Rovereto e la realizzazione dell'impianto di raffrescamento delle scuole. Adesso correggetemi se sbaglio, la tribuna di Rovereto è partita in questi giorni. L'impianto di raffrescamento non lo so, casomai avrò qualche ragguaglio.
Ecco, questo per richiamare l'attenzione della giunta e del sindaco su, come dire, la... adesso mi viene la puntualità, ma non è proprio il termine esatto, cioè speriamo che non vengano spostate avanti ulteriormente queste somme, ma che si arrivi alla conclusione dei lavori, ecco, poi per il bene della collettività. Questo è un po' il riflesso politico di questi numeri, di questa tabella, che insomma ringrazio perché è anche molto dettagliata e precisa. Quindi anche poi se avrò un ragguaglio sull'impianto di raffrescamento delle scuole, insomma mi fa piacere avere qualche informazione in più, perché so che è un intervento anche molto 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 atteso. Per quanto riguarda invece il risultato, scusate, finisco questo tema di avere spostato avanti alcuni investimenti nella loro realizzazione, che poi se hanno titolo per essere spostati avanti e non cancellati vuol dire che sono comunque in corso, non vorrei essere fraintesa, però sono comunque stati portati avanti, con d'altro canto un saldo di pareggio di bilancio di 757.000 euro, cioè questa è una disponibilità a spendere che noi di fatto stiamo perdendo. Poi è vero che la situazione, come ci spiegava anche la dottoressa Mussini, è molto favorevole, nel senso che abbiamo abbondanti spazi, perché con una gestione oculata, credo, di questo meccanismo si è riusciti comunque a garantire la possibilità di spesa anche nelle annualità future, e in ogni caso questi sono, è una fetta di spazi di spesa che noi andiamo di fatto a perdere. E adesso vengo invece al risultato della gestione, un risultato molto importante, 5 milioni di euro di avanzo, 1 milione 956 mila euro di avanzo libero. È vero che di questi solo circa 300.000 sono effettivamente, poi mi correggete se sbaglio poi nella interpretazione, e insomma ditemi se ho sbagliato a capire, solo di questi 1.9 milioni solo 300.000 sono in realtà effettivamente liberi, perché gli altri, derivando dall'inagibilità IMU, sono comunque vincolati, no, adesso non un vincolo di legge, però devono essere poi alla fine destinati alla ricostruzione. Ecco, come dire, negli ultimi mesi del 2017 l'amministrazione ha fatto dei tagli importanti sul piano degli investimenti, ha tagliato penso, se non ricordo male, la metà dell'intervento sul parco di Rovereto, ha eliminato completamente l'intervento di riqualificazione di alcuni viali, e io invece vedo che qui di risorse ce ne sono, e ce ne sono tante, quindi veramente insomma l'invito all'amministrazione, poi effettivamente quelle possono non essere le priorità e le priorità possono essere altre, ma è legittimo, però insomma così è come un sollecito all'amministrazione, avendo delle somme molto importanti da utilizzare, 1.900.000 euro. Non ci sono problemi sui saldi di finanza pubblica, come abbiamo appena ricordato, l'invito all'amministrazione di insomma metterci al corrente al più presto di una scala di priorità e di interventi. Io mi ricordo quando applicammo i principi contabili che iniziarono a maturare questi grossi avanzi, no? Adesso forse mai così alti, e in cui l'opposizione chiese giustamente, adesso Fabri me ne darà un riscontro, di essere anche coinvolti sul processo di utilizzo di avanzi così importanti, insomma, quindi io rilancio la palla, veramente vi chiedo un coinvolgimento importante del Consiglio Comunale su degli importi così alti, e veramente vi chiedo di non temporeggiare, abbiamo tante risorse, forse il Comune di Novi non ne ha mai avute così tante a disposizione, abbiamo le strade che, come abbiamo avuto modo di parlare la scorsa volta, sono degli autentici colabrodo, insomma io chiedo veramente un intervento importante dell'amministrazione e una scala di priorità. Anche perché oltre a queste risorse abbiamo comunque sugli investimenti sul titolo secondo altre risorse,
Cioè, quindi oltre al fondo pluriennale vincolato, oltre all'avanzo di amministrazione, abbiamo degli importi importanti, comunque sono più di 199.000 euro di residui sul titolo secondo e 36.000 euro di residui dell'anno 2016, 199.000 della competenza. Quindi, insomma, di risorse così, vero, già destinate, già affidate, però di risorse in ballo ce ne sono veramente tante, quindi così un invito anche ad agire poi per il bene del territorio.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire?
Intanto
la parola al vice sindaco, assessore bilancio e economia, Fabri Mauro.
Lascio la parte più strettamente legata agli interventi pubblici poi al sindaco, che li segue in prima persona. Vorrei intanto, insomma, dire che in quest'aula, in fase di presentazione di bilancio, avevo chiaramente detto che saremmo arrivati a questo momento, cioè il momento in cui alcune azioni sul bilancio fatte nel corso dell'assestamento, nel corso della variazione di novembre, avrebbero poi dato degli effetti che ci avrebbero permesso dopo di integrare alcune parti che non erano possibili con le risorse del bilancio 2018. Quindi già allora se ne parlò e in quest'aula in particolare, insomma, ci fu anche, direi, un dibattito abbastanza importante con alcuni cittadini di Sant'Antonio. E di quella parte sicuramente faremo un buona memoria nel momento in cui adesso con questo atto di bilancio noi formalizziamo delle risorse che provengono dal 2017, come diceva bene il consigliere Olivetti, una parte hanno comunque una destinazione che rimane legata all'IMU inagibile 2015-2016, per cui hanno un impegno a essere utilizzati per la ricostruzione. Ricordo che la ricostruzione ad oggi procede con dei fondi pubblici dove comunque ci viene garantito l'importo per quello che è il contenitore, ma il contenitore è sempre qualche cosa che questa amministrazione poi deve completare con il contenuto, perché bene o male è un fabbricato, è un oggetto vuoto e dovremo poi gestirne sia il riempimento, sia il trasferimento, sia dopo anche la gestione, perché dall'altra parte cosa abbiamo? Abbiamo più fabbricati ma più gestioni che verranno avanti. Sicuramente spazi pubblici che ci permetteranno in qualche modo di migliorare la qualità che abbiamo nella vita attuale dei nostri comuni, nel nostro comune, nelle nostre frazioni, però sicuramente sappiamo che il sisma non è totalmente coperto dalle risorse che riceviamo. Un altro impegno che ci eravamo presi era sicuramente sul fatto che laddove si è ridotto l'importo sul parco di Rovereto erano comunque risorse che sarebbero rimaste in gioco per Rovereto, per fare in modo che quel servizio che era stato pensato in un progetto unico comunque venisse poi, diciamo, raffinato e magari realizzato in modo diverso, ma comunque mantenendo quell'importo che era stato promesso anche dai bilanci precedenti. Sul tema strade penso che sia poi più corretto che ne approfondisca il sindaco, che tra l'altro tiene anche rapporti a livelli più alti su questo tema. Quindi lascio lui l'intervento sulla tribuna sportiva, sull'affrescamento, sulle strade. Si è parlato di viali che quindi hanno comunque creato una parte di queste disponibilità che adesso abbiamo, perché le operazioni fatte allora ci danno oggi un avanzo libero che bene o male recupera questi importi che poi andiamo a rimettere in gioco. Sono indeciso come gestire il lancio sulla condivisione, perché io lo feci, però non fu accolto. Quindi No, abbiamo ragionato su Novap, dai, tutto lì, insomma, erano importi molto importanti. Comunque, non voglio bruciare una proposta positiva, perché comunque la raccolgo e sicuramente la vedo positiva, vuol dire faremo sicuramente una riflessione in merito. Io allora feci questa proposta, diciamo che fu toccata e valutata per alcuni piccoli aspetti. Ciò non toglie che il passato per me è un capitolo chiuso. Siamo due schieramenti nuovi con persone diverse da allora. Quindi io direi su questo aspetto di lasciare la parola un attimo al sindaco, poi se ho dimenticato qualcosa possiamo anche poi recuperarlo in un secondo intervento.
Grazie, passo la parola al sindaco Diacci.
Grazie. Sì, alcune precisazioni specifiche sugli interventi di cui chiedeva il consigliere Olivetti. I due progetti più grandi che sono in partenza, confermo che il ripristino delle tribune degli spogliatoi del campo sportivo di Rovereto è partito da una decina di giorni, insomma, quindi è in corso in questo momento. E quello che riguarda invece il raffrescamento, il trattamento d'aria complessivamente sulle scuole elementari e medie di Novi, d'accordo con la direzione, quindi con la scuola, pur essendo pronto l'intervento da mesi, si è deciso di posticiparlo alla fine del calendario scolastico, perché non si è riusciti, diciamo, a trovare un modo che potesse consentire di fare gli interventi in sicurezza insieme allo svolgimento delle lezioni, quindi perché i locali della scuola sono pienamente utilizzati al 100%, quindi non c'erano spazi per pensare anche ad un'eventuale rotazione, diciamo, delle classi, e quindi si è deciso di aspettare, anche se virtualmente da gennaio si sarebbe potuto fare l'intervento. Una precisazione: perché questi lavori, diciamo così, arrivano così lunghi? Sostanzialmente perché i valori degli interventi, che sono superiori ai 600-700 mila euro, richiedono un passaggio tramite la centrale unica di committenza dell'Unione. Allora, questo servizio, che consente, diciamo, una specializzazione molto forte sui temi delle gare pubbliche, quindi una garanzia di un procedimento che è sicuramente un procedimento di qualità, trasparente, diciamo nel pieno rispetto di tutte le norme anticorruzione, quindi assolutamente nessun dubbio, ecco, su come viene svolto questo lavoro da parte della CUC. È chiaro che però la centrale di committenza lavora per tutti e quattro gli enti dell'Unione, quindi sostanzialmente si fa un po' a turno, insomma, quindi a volte ci sono delle code d'attesa anche piuttosto lunghe su alcuni lavori, perché sostanzialmente si cerca di fare a rotazione, indicando per ogni territorio quali sono le urgenze, quindi quali sono i progetti che devono assolutamente andare avanti in modo prioritario, e altri invece diciamo così aspettano di avere la disponibilità dell'ufficio. Questo è un po' uno dei motivi, appunto, dei tempi un po' lunghi di affidamento dei lavori. Volevo invece cogliere il lancio sulla viabilità, sulle strade. È molto importante. Noi abbiamo in essere con il Comune di Carpi una riflessione ampia per quello che riguarda chiaramente la via Remesina. Via Remesina che, come sapete, insomma, è quasi completamente di proprietà del Comune di Carpi. Noi stiamo cercando di capire se costruendo, diciamo, un intervento congiunto, dove eventualmente anche il Comune di Novi possa provare a mettere in disponibilità risorse ulteriori rispetto al suo tratto di competenza, cioè individuando come uno degli obiettivi principali della nostra amministrazione provare a ripristinare, insomma, la percorribilità della via Remesina. Sostanzialmente abbiamo offerto una disponibilità ulteriore nei confronti del Comune di Carpi per vedere se insieme si riesce a costruire comunque questo progetto di recupero. Sono in corso, appunto, delle valutazioni. Queste valutazioni ci consentiranno di dire se il fondo stradale, se la situazione della, diciamo così, della attuale della strada e il progetto che viene sviluppato è sostenibile, quindi, diciamo, la spesa complessivamente ha un senso anche da un punto di vista tecnico operativo di essere condivisa, quindi di procedere in tal senso. Se invece lo studio dovesse evidenziare, diciamo così, che l'intervento è troppo oneroso, comunque diciamo così, non porterebbe a garanzie di successo, perché abbiamo già visto anche quello che è successo nella Mantova, Modena-Mantova, insomma la statale, dove era stato fatto un intervento anche molto coraggioso, diciamo, a livello di investimento, ma che comunque non ha dato l'esito sperato. Non vorremmo bruciare, insomma, risorse importanti in un tipo di intervento che non possa dare garanzie. E quindi nel caso che lo studio non fosse poi soddisfacente, faremo delle valutazioni almeno di ripristinare, quindi di rendere al meglio quella viabilità tra Rovereto, Sant'Antonio e Novi, che riguarda le strade che sono interamente sul territorio comunale, quindi sono strade più piccole, sono strade magari un po' più tortuose, però potrebbero con una manutenzione, insomma, significativa, tornare ad essere il percorso principale di collegamento tra i nostri centri. Quindi c'è un po' questa doppia valutazione, questa doppia ipotesi, e per quello anche, diciamo così, vorremmo tenere una certa somma a disposizione per questo progetto, che noi abbiamo inteso come priorità dell'amministrazione, evitando magari di fare troppi interventi spot, ma di provare a concentrare, insomma, le risorse in un progetto veramente significativo sul territorio.
Grazie. Qualcun altro? Marina Rossi, insieme per il centro-sinistra.
Sì, volevo un attimo dare uno spunto, insomma, per quanto diceva il sindaco relativo alla CUC, cioè che non sia il caso di mettere in campo forze personali in più, cioè rafforzare questo servizio che è entrato in Unione pian piano, diciamo, ma che sappiamo tutti che l'obiettivo negli anni era di rafforzare, così in modo che non ci sia una lista d'attesa e magari il comune di Novi deve cioè si va a turno, come hai appena spiegato molto puntuale, molto bene. Ecco, il suggerimento è di provare a rafforzare questo ufficio in modo da rendere anche più fluidi i lavori e creare, insomma, meno attesa possibile, poi chiaramente nei limiti che conosciamo e che le normative, insomma, hanno. Un altro suggerimento dall'intervento del vice sindaco, che proprio diceva che di non rimanere legati al passato, che siamo due forze politiche, sì, alcuni nuovi, alcuni no, ma comunque le forze politiche sono nuove, proprio per questo la forza politica di maggioranza aveva come obiettivo, insomma, si è posta anche ai cittadini e ha avuto anche un esito positivo proprio per, credo, anche questa partecipazione, questo farsi forza di un governo partecipato. Ecco, allora credo che siccome su questo è stato fatto tanto lavoro, avete fatto tanto lavoro e mi auguro farete tanto lavoro, spero che questo governo partecipato parta dal Consiglio Comunale, a prescindere dal passato, come ha detto Mauro, ma proprio perché è un vostro cavallo di battaglia, lasciatemelo dire così, o comunque qualcosa che vi ha reso forti e che si possa estendere anche a tutti i cittadini. Ecco, quello, come abbiamo sentito più volte, ecco, quello mi auspico che prima o poi avvenga, non solo attraverso i consigli di frazione, cioè che siamo tutti d'accordo, ma forse sono uno strumento utile, utilissimo, ma magari limitato, perché non riusciamo comunque a coinvolgere tutti i cittadini. Partiamo dal Consiglio Comunale, poi magari, insomma, proprio per utilizzare questo avanzo che c'è, è stato detto che c'è, non è stato ben definito in modo puntuale, ma capisco che adesso forse non avete ancora gli strumenti, non è stato ancora definito su cosa si spenderà, ma proprio per questo se ci sono dei progetti aperti, come è stato detto nei due interventi del sindaco e vice sindaco, io mi auguro che ci sia anche l'apertura ai cittadini partendo dal consiglio.
Grazie. Qualcun altro? Allora, Bacchelli Susanna, assessore all'urbanistica, all'ambiente e alle politiche giovanili.
Per quanto riguarda la riorganizzazione della CUC, posso rispondere io. Ho visto il progetto, ho visto sì, l'impostazione, adesso non ricordo esattamente i numeri, però c'è una volontà da parte dell'Unione di implementarla fortemente, proprio perché le gare che vengono avanti sono molte, sono importanti, non solo per il comune di Novi, ma anche quello di Sugliera e il Campo Gagliano, quindi le forze che ci sono adesso non sono sufficienti, stanno già cominciando a intanto a fare i colloqui con il personale, alcuni dipendenti sono per i posti già definiti, sono stati messi in mobilità e quindi stanno già cominciando anche stanno avviando queste procedure, hanno cominciato comunque a definire una pianta organica sia per quanto riguarda il dirigente, la posizione organizzativa, le competenze e il numero dei dipendenti che faranno parte di questa struttura che sta diventando veramente, ho visto insomma, un organismo importante. Adesso funziona a scartamento ridotto perché non è ancora stato approvato il progetto, insomma l'organigramma vero e proprio, ma ci stanno lavorando proprio in questi giorni.
Grazie. Qualcun altro? Fabri, vice sindaco Fabri, assessore al bilancio e all'economia.
Sì, proprio due puntualizzazioni su quello che ci siamo detti prima. In quello che sono le scelte di bilancio sicuramente noi avremo delle contingenze, faccio un esempio, abbiamo tentato di partecipare ad alcuni bandi pubblici, è una strada che abbiamo voluto percorrere perché comunque ogni risorsa aggiuntiva può essere, può permettere un progetto migliore. Abbiamo tentato di avere dei finanziamenti sulla sicurezza, in particolare sulle strade, ma la richiesta dei comuni è stata talmente elevata che il fondo si è praticamente azzerato in poco tempo. Quindi avremo sicuramente delle contingenze legate ad alcuni bandi che avevamo anche indicato come finanziamento nel bilancio e che andranno comunque coperti. E sempre in tema di partecipazione abbiamo anche messo nella presentazione del bilancio una risorsa per partecipare a un bando regionale che ci consentirà, qualora anche questo vada bene, ma questo ha speranze sicuramente molto superiore a quelle dei bandi che ho citato prima, di fare anche un percorso accompagnati da un facilitatore. Quindi lo strumento che io vedo come nel consiglio di frazione non è escluso che diventi un qualche cosa di più articolato, che sia qualche cosa anche non esattamente uguale a quello che abbiamo proposto. Chiaramente questo se il bando andrà a buon fine. Questo per dire che comunque tenteremo anche di farlo diventare un ragionamento assieme alle persone, che non sarà uno strumento imposto. È chiaro che se qualora non trovassimo alternative, comunque un modello di riferimento ce lo siamo dati per avere comunque un piano B sempre pronto. Quindi sicuramente ci sarà alcuni elementi di bilancio che avranno delle necessità, perché non tutto è stato inserito nel bilancio 2018 proprio perché le risorse a un certo punto sono finite, ma comunque sicuramente quello che è la volontà nostra è di creare dei tavoli di discussione.
Ok, grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Passerei a questo punto una dichiarazione di voto o passiamo direttamente alla votazione? No. Bene, alla dichiarazione di voto passo la parola a Olivetti Giulia, capogruppo insieme a Centrosinistra.
Dunque, insomma, penso che abbiamo già espresso il nostro pensiero ampiamente. Il nostro voto sarà contrario, perché questo bilancio contiene comunque delle scelte che, sebbene sia un bilancio che abbiamo iniziato, diciamo, noi, però poi contiene delle scelte che non abbiamo condiviso, come alcuni tagli importanti sugli investimenti. Pertanto il nostro voto sarà contrario, aspettando, insomma, di avere ragguagli sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.
Grazie. Parola a Giorgia Grossi. Lista civica.
Sì, solamente un punto. Si è citato il consiglio di frazione, anche la possibilità di avere un facilitatore, anche lo sviluppo del consiglio dei ragazzi ha lo scopo di far sì che, se le due formazioni non sono più quelle della volta, comunque creare un senso civico. Per quanto riguarda il rendiconto, per noi, visto anche il parere favorevole del revisore dei conti, ovviamente è favorevole.
Se non c'è nient'altro, passiamo al voto. Approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2017. Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Bene, viene approvato con 11 voti favorevoli della lista civica, 3 contrari dell'insieme al centro-sinistra e di uno astenuto di Rinnovi Lega Fratelli d'Italia. Per l'immediata eseguibilità votiamo favorevoli. Contrari?
No. A favore chi?
Favorevoli, scusate.
Poi, contrari?
Contrari?
Contrari, perché evidentemente la si vuole votare. Si vuole fare un utilizzo veloce dell'avanzo.
Quindi, contrari, d'accordo? Astenuti? Bene, allora, viene approvato con 11 favorevoli, noi lista civica, 3 contrari dell'insieme al centro-sinistra e astenuto Rinnovi Lega Fratelli d'Italia. Al punto quinto, approvazione rendiconto della gestione anno 2017 dell'opera Piazzucchi di Novi di Modena. Qualcuno che fa?
Spero che l'educazione del rendiconto dell'opera Piazzucchi sia.
Bene, passo la.
No, se deve essere breve.
Passo la parola alla dottoressa Roberta Messina, prego.
Apriamo il rendiconto dell'anno 2017 dell'opera Piazzucchi e rileviamo innanzitutto che è stato il commissario d'acta che era stato incaricato per la relazione, per la chiusura, diciamo, dell'opera Piazzucchi, ha dato le dimissioni ed è stata nominata in data 2 febbraio 2018 un nuovo commissario d'acta che entro il 30 aprile 2018 deve inviare una relazione alla regione, che poi procederà con i suoi tempi, diciamo, all'estinzione dell'opera Piazzucchi. Il bilancio, nel bilancio si rilevano economie sui residui passivi che ancora erano iscritti, non ci sono attività e c'è una spesa di 24.000 euro che è legata alle spese bancarie e pertanto si ha una rimanenza attiva di 1.340,01 che è pari all'importo di cassa. Si dà anche mandato a Unicredit SPA di estinguere il conto della gestione. Scusate, la rimanenza attiva 1.340,01.
Grazie, dottoressa Mussini. Domande? Si vuole fare una discussione?
Posso dire una cosa?
Passo la parola al vice sindaco sul bilancio, Fabio Mauro.
Molto brevemente, il consigliere di Novi rispetto a un consigliere di altri comuni si riconosce dal fatto che storicamente ha votato questo atto. Quindi a memoria, anche con Enrico quando fu consigliere, già allora, e quindi voglio dire in qualche modo vi dà un senso di appartenenza a votare a questo atto.
Se non c'è discussione, non c'è dichiarazione di voto, passiamo a questo punto. Il sindaco è andato fuori, però aspettiamo, è andato in bagno un attimo.
Posso approfittare per fare un ringraziamento alla dottoressa Mussini e alla dottoressa Guerzoni perché ci hanno permesso di raggiungere dopo anni questo traguardo di riuscire a chiudere questa partita e quindi secondo me insomma, gli va questo ringraziamento.
Bene. Passiamo a questo punto al voto. Approvazione del rendiconto della gestione anno 2017 dell'opera Pia Zucchi di Novi di Modena. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Uno. Bene, approvato con 14 voti. Tra i quali lista lista civica e insieme al centro-sinistra e un astenuto che è rinnovi dei Fratelli d'Italia. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Astenuti? Contrari? Scusi. Astenuti? Viene approvato con 14 voti favorevoli, tra i quali insieme al centro-sinistra e noi e lista civica, e un astenuto che è rinnovi dei Fratelli d'Italia. Passiamo al punto 6, indirizzi per la nomina.
Volevo dare libertà di tornare a casa. Colgo l'occasione per ringraziare il nostro revisore, il dottor Mantovani Gabriele. La relazione si vede che è stata molto curata e molto puntuale, e quindi la sua collaborazione, come sempre, ci ha permesso di dare al Consiglio un prodotto di alta qualità. Ringrazio la dottoressa Mussini, esauriente come sempre, e noi ci vediamo presto e vi lascio tranquillamente andare a casa. Buonasera.
Grazie, grazie da parte di tutti, di tutto il Consiglio. Bene, punto 6, indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende e istituzioni. Lascio la parola al Sindaco Diacci.
Grazie Presidente. In base al testo unico degli enti locali, il 267 del 2002, in base anche al nostro statuto comunale, il Consiglio Comunale, diciamo così, approva quelli che sono i suoi indirizzi, le sue indicazioni per le nomine che poi verranno fatte direttamente dal sindaco, appunto seguendo quelle che sono le indicazioni del Consiglio Comunale. Vi leggo brevemente il contenuto del testo che andiamo ad approvare. Per la nomina e la designazione, i rappresentanti per essere nominati o designati presso enti, aziende o istituzioni, gli interessati dovranno possedere tutti i requisiti richiesti per l'elezione alla carica di consigliere comunale, possedere una particolare competenza tecnico-amministrativa per gli studi compiuti o per le funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private o per uffici pubblici ricoperti, non essere in rapporto di parentela, ascendenti, discendenti, coniugi o affinità fino al terzo grado con il sindaco. Inoltre dovranno essere persone che per sensibilità o motivazioni saranno in grado di farsi portavoce e interpretare la volontà espressa nei diversi ambiti di lavoro dell'amministrazione in linea con il programma che questa si è data. E le linee dicono anche che l'assunzione di ogni provvedimento dovrà essere preceduta dalla consultazione dei capigruppo consigliari. Questa è la sintesi del contenuto del documento che andiamo ad approvare. Grazie.
Domande? Se si può fare una discussione, se si vuole, chi vuole fare una discussione? Bene, vedo che l'ora dice bene. A questo punto facciamo una dichiarazione di voto, saltiamo anche questa e facciamo la dichiarazione di voto? Dichiarazione di voto? No. Allora facciamo il voto. Andiamo a votare indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?
Astenuti?
Niente. Contrari? C'è il... Contrario. Sì, sì, contrario, sì, sì. Viene approvata con il voto, con 14 voti, tra i quali insieme al centro-sinistra e noi Lista Civica, e uno contrario, Rinnovi, Lega Fratelli d'Italia. Punto 7, elezione del vicepresidente del Consiglio Comunale. Come sapete, all'inizio della nostra legislatura, insomma, era stato nominato Rossi Barattini e poi ritiratosi, abbiamo dovuto decidere, cioè dobbiamo decidere chi farà il vicepresidente, il mio vicepresidente. Abbiamo così discusso qua, nel momento del capigruppo, si era data la possibilità a chi volesse fare questa a prendersi questo onere. Era stato chiesto al consigliere Rinnovi, Lega Fratelli d'Italia, in un primo momento ha avuto qualche dubbio, adesso si sarebbe anche riproposto, però dato che noi insieme avevamo dato insieme al centro-sinistra l'opportunità di chiederla tra i suoi consiglieri chi potesse farlo, e era stato accettato, mi sembra, dal consigliere Ferrari Marco, io invito a votare, c'è da fare una votazione, mi sembra, giusto?
Come è finito, Alessandro? Distribuiamo il...
Adesso distribuiamo i fogli, poi dopo faremo le votazioni. Nomino scrutatore a questo punto, direi Zanardi Matteo e Rossi Marina, se non... niente, così ti alzi un po', ti stavi rattrappendo. Lo scrutinio porta 14 voti a Marco Ferrari e un voto al consigliere di rinnovi Delia Franco. Quindi nominato vicepresidente Ferrari Marco, complimenti. Al punto 8, approvazione convenzione con la provincia di Modena ed altri enti per la gestione associata delle misure di contenimento e controllo della specie nutria. Myocastor coypus, anni 2018-2020. Passo la parola all'assessore urbanistica, all'ambiente e alle politiche giovanili, Bacchelli Susanna.
Allora, con questa delibera andiamo ad approvare la convenzione che viene stipulata con la provincia di Modena per il controllo e contenimento della nutria. I danni apportati dalla nutria direi che sono conosciuti da tutti. La legge 116 del 2014 ha escluso la nutria dalla fauna selvatica e successivamente sono state approvate una serie di leggi e di linee guida per il contenimento di questo animale. È importante un'azione capillare sul territorio che venga svolta coordinata da parte di tutti gli enti. Le linee guida della regione prevedono che sia la provincia a coordinare gli interventi. Ogni ente ha la competenza sul proprio territorio, perciò quello che riguarda i fiumi gestito da AIPO, la bonifica fa la sua parte. Per quello che riguarda il territorio urbano, cioè quello che è il territorio del comune, se ne deve occupare il comune. Da solo chiaramente i comuni non sono in grado di farlo, anche perché appunto devono gestire la materia in maniera coordinata la normativa ha dato la possibilità ai comuni di consorziarsi e per quello che riguarda la nostra zona la provincia si è resa disponibile a fare da capofila e a coordinare gli interventi per conto anche dei comuni che vogliono far parte di questo tipo di intervento. Per questo motivo secondo una tabella che rapporta gli abitanti al numero di abbattimenti, è stata definita una quota parte a carico di ogni comune e di ogni ente che rientra in questa convenzione. Quella che riguarda il comune di Novi è di 2.600 euro anni che saranno poi comunque ogni anno rivalutati o ridiscussi a seconda delle catture e degli abbattimenti che verranno fatte. Pertanto insomma si è pensato assolutamente corretto sottoscrivere questa convenzione con la provincia assieme agli altri comuni proprio per limitare quanto più possibile il proliferare di questa specie.
Grazie. Qualche domanda? Do la parola a Delia Franco di Rinnovi Lega Fratelli d'Italia.
Grazie. Sono abbastanza perplesso da quanto ho constatato perché secondo alcuni la nutria sarebbe la causa del collassamento degli argini fluviali e quindi dei conseguenti danni provocati dalle alluvioni. La verità è che siamo soggetti ad eventi climatici sempre più estremi che si abbattono sul nostro territorio sempre più vulnerabile. Si continua a canalizzare i fiumi e cementificare le sponde, a ridurre le zone di esondazione naturale e soprattutto la cosa più grave è che non viene garantita l'indispensabile manutenzione ordinaria. È vero che le nutrie scavano tane e tunnel lungo le sponde dei corsi d'acqua, danneggiando i canali, ma trovo assurdo che possano incidere sugli argini di contenimento delle piene, perché gli argini delimitano le aree di esondazione e possono trovarsi anche molto distanti dalle sponde del fiume. Gli argini dovrebbero essere periodicamente controllati e rinforzati, qualora ci siano dei problemi, ma da quello a cui assistiamo questo non viene fatto. Sarebbe più opportuno prevenire lo straripamento del fiume invece di agire solo quando l'alluvione si è già verificata. Quindi dire che le nutrie siano colpevoli di queste situazioni è un po' azzardato, perché è improbabile che danneggino così fortemente gli argini fino a farli collassare. E anche se ci riuscissero è solo perché gli argini sono in pessime condizioni e non ricevono gli adeguati controlli. L'alluvione è un fenomeno naturale, del resto la pianura padana è una pianura alluvionale e proprio per questo è fertile. Va però detto che se l'alluvione è un fenomeno inevitabile, i danni possono e devono essere limitati con opportune scelte ed interventi sul territorio. Sono molti i cittadini e le associazioni animaliste come il WWF che non condividono i metodi violenti e cruenti che vengono utilizzati per il contenimento della popolazione locale di nutrie quando esistono comprovati metodi adeguati e più efficaci. Perché i cittadini devono pagare l'amministrazione al fine di rendere sicuri gli argini tramite i controlli di amministrazione ordinaria quando questo non avviene? Quando si verificano le alluvioni ci rimettono i cittadini e questo non è possibile. L'amministrazione dovrebbe impegnarsi maggiormente e non indicare come capro espiatorio del dissesto naturale la nutria solo per nascondere la propria incapacità di affrontare il problema che non deve essere sottovalutato. Grazie.
Grazie Franco. Si vuole rispondere, sì? C'è qualcun altro che vuole intervenire che poi dopo... Niente, do la parola a Bacchelli Susanna per la risposta all'assessore all'ambiente e politiche giovanili.
Allora, l'aspetto del rischio idraulico legato alla proliferazione della nutria è solo una delle problematiche causate da questi animali. In realtà i rischi che portano sono diversi, di diversa natura e di diverso ordine. Parliamo di grossi e ingenti danni alle colture agricole, di rischi sanitari in quanto sono portatori di agenti patogeni pericolosi per l'uomo. In più hanno causano dei gravi rischi all'ecosistema in quanto sono dei predatori e tendono a compromettere nelle zone di nidificazione l'alimentazione di numerose specie che sono sia abbastanza diffuse ma anche in molti casi molto rare. Perciò le stesse politiche di ripopolazione delle zone umide nella regione sono compromesse, quindi è assolutamente necessario contenere la proliferazione di questo animale non solo per i rischi idraulici che tende a causare ma anche proprio perché viene a compromettere tutto quanto l'ecosistema.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Facciamo la dichiarazione di voto. Bene, passiamo al voto. Approvazione convenzione con la provincia di Modena ed altri enti per la gestione associata delle misure di contenimento e controllo della specie nutria, Myocastor coip. Chi è contrario? Astenuti? Bene, viene approvato con 12 favorevoli, tra i quali insieme al centrosinistra Rossi Marino, Olivetti Giulia e Nullista Civica. E contrari rinnovi Lega Fratelli d'Italia, consigliere Delia Franco, e astenuti i consiglieri di insieme al centrosinistra Ferrari Marco. Passiamo alla immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Come prima, approvato con 12 voti favorevoli, tra i quali insieme al centro-sinistra Olivetti Giulia e Rossi Marina, contrari rinnovi Lega Fratelli d'Italia e astenuto Ferrari Marco di insieme al centro-sinistra.